Ci manca.
Sì. Esatto. Sì. Bene, buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti, benvenuti al pubblico e a voi alla seduta del Consiglio Municipale del 18 settembre. Bene, vi chiedo di prendere posto e di nuovo buongiorno a tutti e benvenuti. Allora, procediamo come prima cosa all'appello, sapendo già che i consiglieri Raffetti e Novarini sono assenti, giustificati. Dopo di me, Simona Cosso, Aloy Fabrizio, Brundo Federico, Cavalieri Federica, Cosso Stefania, non è in collegamento. Allora aggiungiamo Cosso Stefania assente. Cozzolino Pierpaolo, Dore Luca, Garrone Luigi Filippo, Giaretti Tommaso, Lintas Eleonora, Lo Giaccolino, Lucente Massimiliano, Maione Mariangela, Marziano Daniela, Massa Massimiliano, Novarini Daniele assente, giustificato, Olivieri Paola, Paoletti Tommaso, Parisi Elena, Raffetti Federico, giusto, l'avevamo detto prima, Righetti Giorgio, anche lui assente, giustificato, Righetti, sì, Rossi Maria Delia, Rossi Giampaolo, Toso Davide e Viazzi Remo. Bene. Allora, bene, procediamo come di consuetudine alla nomina di 3 scrutatori per le elezioni che ci saranno dopo, per le votazioni, e nomino Lintas, Eleonora, Paoletti Tommaso e Remo Viazzi. Prima di procedere, volevo leggervi alcuni richiami procedurali. Si chiede cortesemente la stesura degli atti nel pieno rispetto normativo e della stesura formale nell'interesse della migliore trasparenza e dello svolgimento più corretto da parte degli uffici. Occorre quindi presentare nelle mail inviate alla segreteria un allegato a parte, esclusivamente in formato PDF, contenente un titolo con l'indicazione del tipo di scritto, ad esempio mozione, interrogazione a risposta scritta, eccetera. L'indicazione precisa di un oggetto e la data di formulazione in calce, questo per permettere una cronologia di arrivo. Inoltre si ricorda che l'interrogazione a risposta immediata, in base all'articolo 22,4 del regolamento sul funzionamento degli organi municipali del municipio 1 Centro-Est, cita testualmente: devono consistere in una sola domanda formulata in modo chiaro e coinciso, connotata da urgenza o particolare attualità politica. Con a disposizione, vi ricordo, 3 minuti di tempo per l'esposizione e 3 minuti da parte di Presidente e Assessori per la risposta, con facoltà di replica da parte del consigliere proponente di 2 minuti. Considerato che il tempo dedicato, sempre secondo il regolamento, allo stesso articolo, comma 6, non può eccedere i 30 minuti per la seduta consigliare, si chiede rispetto dei tempi per permettere il massimo delle esposizioni possibili, garantendo così democraticamente la partecipazione di altri colleghi consiglieri. Ricordo inoltre che le espressioni di sentimento presentate almeno 7 ore prima della seduta durano 3 minuti e non sono consentite interruzioni, né sono concesse repliche, ma soltanto dichiarazioni di associazione o dissociazione senza motivarle. Vorrei ricordare inoltre, dato il numeroso afflusso di mozioni e di interrogazioni che sono giunte agli uffici, che dovete tenere conto che gli uffici hanno un orario di lavoro che non può eccedere le ore stesse del servizio, per cui non possono giungere il giorno prima del Consiglio Municipale, oltre le 17:30, altre provvedimenti in genere. Inoltre, poiché a tutti voi è stata data una calendarizzazione completa da qui al mese di dicembre, sia dei consigli municipali, sia delle riunioni di capogruppo, di presidenza e tutte le altre appuntamenti che vedremo da qui a dicembre, questo è soltanto un invito. L'invito è quello di far giungere mozioni, interrogazioni, se possibile, entro la riunione del capogruppo della settimana precedente. Questo ovviamente sapete che il vostro diritto è presentare interrogazioni a risposte immediate entro le 24 ore dall'articolo 22 del comma 3, altro è, diciamo, l'invito che vi faccio per una migliore organizzazione dei lavori, ovviamente dei lavori di chi? Della segreteria organi. Ecco, e con questo vorrei ancora darvi delle comunicazioni, passo ora, perché sono un po' urgenti. Voi sapete che domani mattina partirà un pedibus che sarà su diverse linee, che penso, rispetto al quale voi avete ricevuto una mail, e spero che vi sia la disponibilità, diciamo, dei consiglieri, io per prima l'ho data, per accompagnare domani in maniera, diciamo, l'inaugurazione di questo progetto, ma viene chiesto o in maniera saltuaria o in maniera proprio periodica di accompagnare i bambini a scuola, insieme ovviamente ai genitori, perché questo dovrà essere lo stimolo perché i genitori insieme a noi possano auto-organizzarsi. Alessandra Fronda ha con sé le pettorine, per cui chi ha dato la propria disponibilità può ritirarle da Alessandra, vedete, molto carine. E domani mattina uno di questi appuntamenti sarà alle 7.45 davanti alla farmacia Pescetto, dove ci sarà la sindaca, alle 7.40 invece dalla piazza della Meridiana, e l'altro dove ci sarò io, linea blu, linea rossa e linea verde, davanti alle 7.30 davanti all'Albergo dei Poveri. Tutti ci troveremo alle ore 7.50, 7.55 in piazza Bandiera, dove ci sarà l'accoglienza di tutti i bambini e le bambine che, diciamo, sono iscritti e che frequentano il Convitto Colombo. C'è anche un altro pedibus di Castelletto e di Oregina, ma ad oggi non abbiamo ancora, diciamo, l'appuntamento della mattina. Per cui questo, ricordatevi, per cui se avete aderito, di andare a prendere le pettorine, come vi dicevo prima. Bene, inoltre vi ricordo che quest'oggi abbiamo a disposizione la sala per la nostra seduta del Consiglio Municipale fino alle ore 16.30. Bene, e dopo questo abbiamo due espressioni di sentimento, come vi ho già detto, secondo, diciamo, le norme che vi abbiamo ricordato prima. La prima è di Federica Cavalleri, Gruppo Fratelli d'Italia. A lei la parola.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. In data 9 settembre abbiamo ricevuto, appunto, da parte degli uffici municipali un email, tutti noi consiglieri, per degli incontri cittadini che il Presidente e la Giunta hanno deciso di fare con una delibera datata il 10 settembre, quindi il giorno successivo, nei vari quartieri. Questo incontro, il primo incontro, era appunto in data 10 settembre nel piazzale di San Francesco d'Assisi, Carignano. Condividendo questa iniziativa di incontri per ascoltare le necessità dei cittadini, delle associazioni e per presentare i progetti che l'amministrazione vuol portare avanti, incontri che erano già stati fatti anche dalle amministrazioni municipali e comunali precedenti, non condividiamo invece il modo in cui questo tipo di comunicazione è stato fatto, sia per mancanza di rispetto nei confronti di noi consiglieri eletti dai cittadini, e quindi che in aula e sul territorio rappresentiamo i cittadini, sia nei confronti degli stessi cittadini, delle stesse associazioni, degli stessi CIV che non sono stati avvisati, appunto, di questo incontro. Ancor più vergognoso è stato il fatto che online questo incontro era stato pubblicato da una consigliera presentata nel Partito Democratico alle scorse elezioni amministrative, ben una settimana prima, tra l'altro taggando anche il presidente del municipio. Quindi accorgersi noi consiglieri che una cittadina che si era presentata nelle scorse elezioni amministrative in realtà sapeva già, era già a conoscenza di questi incontri, noi consiglieri eletti invece non eravamo ancora a conoscenza, e tanto più che veniva pubblicati questi incontri con anche i suoi commenti personali sui social, quindi online, lo riteniamo veramente vergognoso. Ora siamo ai primi mesi di amministrazione, quindi si possono capire degli errori, si può capire anche da parte di alcune persone non elette il fatto appunto di non accettare il fatto di non essere eletto, però ci auguriamo che nei prossimi mesi questi incontri, come giustamente avete deliberato, possano andare avanti, perché sicuramente sono incontri positivi, e anzi speriamo che in questi incontri i progetti che questa amministrazione presenta ai cittadini, presenta ai genovesi, dimostrino anche una coesione da parte della maggioranza, quindi che voi tutti i partiti di maggioranza vi siate messi d'accordo su alcuni temi da presentare al territorio, quali ad esempio nel municipio centro-est il tema della funivia, che appunto sappiamo che in realtà non eravate molto d'accordo su questo fatto e al vostro interno, e quindi speriamo appunto di un continuo di questi conti, però speriamo che la parte diciamo della comunicazione venga fatta con maggior rispetto nei confronti non solo di noi consiglieri ma anche di tutti i cittadini. Grazie.
Grazie consigliera Cavalieri. La seconda lettura dell'espressione di sentimento è di Luca Dore, gruppo Partito Democratico.
Guardatelo, sembra Gollum. Tiago, staccati il sondino. Questi sono alcuni commenti che si leggevano nel profilo TikTok di tal Tiago Ehler, ragazzo ricoverato da un anno e mezzo in una struttura per disturbi alimentari. Tiago era un ragazzo transgender, aveva 27 anni e a luglio è deceduto. Il suo account TikTok era qualcosa di estremamente disturbante. Continue richieste di aiuto, momenti in cui la malattia mentale prendeva il sopravvento. Ma perché ne parlo in quest'aula? Qui dentro ci sono tanti genitori di ragazzi giovani, di ragazzi e ragazze giovani. Vedete, purtroppo il web ha scatenato qualcosa che anche la mia generazione non riesce bene a controllare, perché non ci siamo cresciuti. E un ragazzo, una ragazza, da diventare bullo a barra carnefice, a vittima, ci mette un attimo. Bisogna stare estremamente attenti a queste cose. C'è stato anche un suicidio ultimamente di un ragazzo che veniva continuamente bullizzato a scuola. Viviamo in una società che permette barra giustifica cose aberranti. Non dimentichiamoci che account del genere esistono anche nel nostro municipio. Esiste un account Instagram che inquadra persone con serie patologie mentali per mettere alla berlina sui social. Anche Genova ha il suo Gollum, non l'ho più visto in giro, penso che sia passato a miglior vita, che però veniva continuamente inquadrato e anche aizzato a fare cose poco dignitose per un essere umano. Non dimentichiamoci che un noto blog di Genova qualche anno fa ha pubblicato la foto di una clochard che faceva i suoi bisogni a brignole mettendola alla berlina. Bisogna stare molto attenti a queste cose, e anche istituzionalmente, sia come istituzione politica, sia come istituzione scuola, sia come istituzione sanitaria, bisogna vigilare affinché queste cose non succedano. Io non do la colpa ai ragazzi che commentano queste cose e che le fanno, perché purtroppo è diventata normalità. Internet ha regalato uno spazio dove non ci sono regole. Grazie.
Con la presentazione di alcune interrogazioni a risposta immediata. La prima è quella presentata dalla consigliera Mariangela Maione della lista Picciocchi Sindaco Vince Genova, avendo ad oggetto la raccolta rifiuti Villetta di Negro. Prego. A 3 minuti.
Allora, premesso che Villetta di Negro rappresenta uno dei principali parchi storici del centro cittadino, è situata in una posizione panoramica, saprete tutti, via Roma e Piazza Corvetto. È frequentata quotidianamente da residenti, studenti, turisti e famiglie ed è oggetto di un'opera di ripristino, avendo ottenuto fondi per la ristrutturazione PNRR della cosiddetta Casa del Giardiniere. La zona riveste anche un ruolo centrale nella vita culturale del quartiere perché ospita il Museo d'Arte Orientale Chiossone. Negli ultimi mesi diversi cittadini e comitati hanno segnalato condizioni di degrado crescenti. Considerato che la corretta gestione della raccolta dei rifiuti urbani e del decoro dei parchi è una condizione essenziale per la vivibilità urbana e che il municipio ha un ruolo di indirizzo e vigilanza sui servizi pubblici locali, e può attivarsi ovviamente presso gli enti competenti per sollecitare interventi correttivi e migliorativi, si rileva che in data 23 agosto 2025 io, la scrivente, ha inviato tramite il portale Segnalaci richiesta di informazioni reiterata in data 31 agosto 2025 come da foto allegate alla interrogazione, stante il persistere della mancanza della raccolta rifiuti e svuotamento del sabaudo all'interno del parco storico in oggetto, proprio di fronte all'ingresso della sede di Città Metropolitana. Quindi l'interrogazione al Presidente e alla Giunta è se il municipio è a conoscenza delle motivazioni del ritardo, perché questa interrogazione adesso non la trovo più, aveva data 5 o 6 di settembre, se non ricordo male. Quindi visto l'argomento, appunto, mi sembra che fosse una segnalazione abbastanza urgente e invece appunto non è stata espletata. Quindi chiedo al municipio se è a conoscenza delle motivazioni del ritardo nella raccolta anche dopo la presa in carico delle segnalazioni e quali siano le attuali modalità e frequenze del servizio di raccolta all'interno del parco e nelle aree limitrofe. Grazie.
Grazie a lei. La risposta all'assessore Cattaneo.
Grazie consigliera Maione. Allora, per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini all'interno del parco, avviene su incarico di una cooperativa 3 volte alla settimana. La problematica dei cestini particolarmente rigogliosi è nota al municipio da ormai circa un paio di mesi, 3 mesi, in particolare appunto quello in prossimità dell'entrata del parco da Piazzale Mazzini. Questo perché risulta che ignoti depositino numerosi sacchi di immondizia all'interno e anche nell'intorno del cestino. Il 7 luglio il direttore esecuzione del contratto ha dato incarico all'area tecnica del municipio a fare delle verifiche, dove è stato rilevato appunto la difficoltà nella raccolta. La cooperativa contestualmente ha provveduto a portare via diversi sacchi, ma si è constatato come la situazione si ripeta anche a seguito, ad esempio, delle sue segnalazioni. È stato fatto anche un controllo e segnalato ai colleghi della videosorveglianza di provvedere a un controllo della telecamera che inquadra l'ingresso ed è stato rilevato che la telecamera fosse guasta. È stata ripristinata in modo tale da consentire una verifica nelle prossime settimane, insomma nei prossimi mesi, per verificare chi in maniera non opportuna lascia questi sacchi di spazzatura nell'intorno del cestino. Unitamente la polizia locale è stata avvertita e stanno provvedendo a fare dei controlli un po' più approfonditi. Per quanto riguarda invece il conferimento dei rifiuti all'esterno del parco, è la tipica attività che Amio fa ogni settimana, ogni giorno, all'esterno, insomma nelle strade del municipio.
Grazie, ancora 2 minuti per la replica.
Grazie. Non ho capito, mi scusi, la frequenza con la quale la cooperativa effettua da contratto la raccolta.
3 volte a settimana.
Grazie. Procediamo con la seconda interrogazione a risposta immediata, avente ad oggetto esecuzione sfalci nel territorio del municipio 1 Centro Est, consigliera Daniela Marziano. Picciocchi, lista, Picciocchi, sindaco, Vince Genova.
Si sente? Ok. Allora, premesso che ogni anno a piano triennale vengono previsti dei fondi comunali per gli sfalci di strade e marciapiedi creuse per tutti i municipi, fondi che vengono suddivisi in 2 tranche, la prima nel mese di gennaio e la seconda nel mese di luglio. Una volta ricevuti i fondi, la manutenzione ordinaria è di competenza del municipio, che con l'ausilio pratico della propria area tecnica deve stabilire la priorità degli interventi. L'area tecnica del municipio da sempre si attiva sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente unitamente alla Giunta Municipale. L'ente ha la competenza nel monitoraggio e segnalazione degli interventi da eseguire. Considerato che dal mese di maggio e soprattutto durante il periodo estivo si sono registrati in diverse zone del territorio del municipio ritardi nell'esecuzione degli sfalci d'erba e che in particolare sono state segnalate da cittadini e comitati di quartiere, non solo in zone meno centrali ma anche e soprattutto in quelle più frequentate, situazioni di incuria di crose, strade e marciapiedi con erba alta oltre il livello di sicurezza, che tali ritardi, seppur comprensibili alla luce della complessità organizzativa e della vasta estensione del territorio, hanno generato e tuttora generano disagio tra i cittadini, sia per motivi di decoro urbano, sia di sicurezza che di igiene pubblica, favorendo la proliferazione di insetti o altri animali, che più volte i cittadini hanno espresso disagio e malcontento, non solo con segnalazioni agli uffici municipali, ma anche condoglianze sui gruppi di quartiere, media, giornalistici e televisivi locali, sia per la mancata esecuzione o gli evidenti ritardi negli sfalci, ma anche per gli interventi spot a beneficio solo di alcuni quartieri o zone rispetto ad altre, senza alcun nel criterio di uniformità, che anche lo stesso assessore comunale ai lavori pubblici e alle manutenzioni ha dichiarato che il 31 luglio è stato stanziato un nuovo fondo per gli sfalci e che è una partita che deve essere gestita dal presidente del municipio insieme ai suoi assessori, considerato che non si ha contezza se siano previste dal presidente e dalla giunta azioni correttive per recuperare i ritardi accumulati e per garantire la regolarità degli sfalci nei prossimi mesi, in particolar modo se sono previste sanzioni o penalità verso le ditte appaltatrici in caso di mancata e ritardata esecuzione degli sfalci, non è dato da ultimo sapere se il municipio intende valutare un rafforzamento del controllo e monitoraggio territoriale anche col coinvolgimento di cittadini, associazioni e commercianti per segnalare tempestivamente le criticità legate alla manutenzione del verde o per trovare soluzioni alternative o rafforzative delle attività già previste come l'adozione di aiuole da parte di soggetti. Vado direttamente con l'impegnativa. Interrogo il Presidente e la Giunta per sapere quale sia la programmazione settimanale degli interventi cronologicamente per zone interessate, tenuto conto che per cronoprogramma si intende un'indicazione temporale degli interventi e, stanti le doglianze dei cittadini, la presenza dichiarata di fondi e di un'area tecnica da sempre solerte. Grazie.
Grazie a lei per la risposta, l'assessore Cattaneo.
Grazie consigliera Marziano, per quanto riguarda il tema sfalci cerco di dare un quadro anche un po' generale. Allora, la città è divisa in 9 lotti, in particolare faccio riferimento ad una delibera del 2023 adottata il 9 febbraio 2023, immediatamente esecutiva, dove si dava avvio per i prossimi 3 anni, quindi 2023, 2024 e 2025 compreso, a avviare gli sfalci attraverso cooperative identificate per ciascun municipio. Sono stati in questo senso allocati più di 3 milioni e passa insomma in questo accordo triennale Per quanto riguarda nello specifico del Municipio 1, le operazioni di sfalcio sono iniziate il 17 di marzo 2025 e sono proseguite in maniera regolare fino all'11 di luglio, data in cui sono stati esauriti i soldi dati al Municipio per la prima tranche. A questo punto è stata necessaria una delibera che è arrivata esecutiva l'8 di agosto e per poter poi contrattualizzare il tutto il 25 di agosto, come riportato anche sui social e a mezzo stampa, sono partiti gli sfalci. Per quanto riguarda l'omogeneità o meno degli interventi, il criterio, come già ripetuto diverse volte anche dalla Presidente Cosso, era la priorità sulle vie vicino alle scuole. Quindi in realtà non sono stati interventi spot o a beneficio di qualcuno in particolare, se così è risultato mi dispiace questo, ma in realtà c'era il criterio forte sulle scuole come era stato per gli anni passati. Per quanto riguarda invece il tema di controllo delle cooperative, so con l'area tecnica che era già stato in qualche modo pensato qualcosa in termini di eventuali sanzioni, ma non era ritenuto opportuno in passato e in questo momento probabilmente anche perché è più importante provvedere in maniera celere agli sfalci che stanno proseguendo, sono terminati gli interventi vicino alle scuole e si sta procedendo, come visto anche magari recentemente questa settimana, sulle zone anche di Via Roma, Piazza De Ferrari, quindi zone anche più turistiche della città. Per questo è quanto per ora.
Grazie Assessore per la replica.
Grazie Assessore, poi casomai ci aggiorniamo nel proseguio per vedere appunto come va il calendario. Grazie.
Grazie a lei consigliera Marziano per l'interrogazione e la risposta dell'assessore Cattaneo, con il quale io voglio complimentarmi per il grande lavoro che sta facendo, poiché ricordiamo che in base diciamo al piano degli sfalci non era stato concluso e c'erano già dei grandi ritardi. Dunque il grande lavoro dell'assessore Cattaneo si inserisce in una situazione di per sé parecchio complessa e di questo volevo ricordarlo. Diciamo, mi riferisco ovviamente all'amministrazione precedente. Bene. Passiamo ora all'interrogazione a risposta immediata Sport City Day con particolare riferimento alle carrozzerie di Gruppo Picciocchi, Sindaco Vince Genova. Sì, perché non c'era indicato. Grazie.
Allora. Premesso che in data 25 settembre inizierà nell'ambito della manifestazione Sport City Day il progetto denominato Carugiadi, organizzato dal municipio stesso in continuità con quanto già realizzato nei precedenti mandati. Il tema dell'attività fisica riguarda ogni fascia d'età della cittadinanza ed è un veicolo fondamentale per l'educazione e socialità. Ai sensi della determinazione dirigenziale numero 22195-119 Direzione Politiche dello Sport The Ocean Race, avente per oggetto progetto Sport City Day, approvazione progetto, prenotazione, impegno di spesa, era stato approvato il progetto sopra menzionato e il conseguente impegno di spesa relativamente agli oneri correlati allo stesso. Tanto premesso osservato, interroga la Presidente e la Consigliera Delegata competente al fine di conoscere l'impegno di spesa relativo alla manifestazione summenzionata. Sì, per il municipio di Ranovo.
Grazie, grazie consigliera. Allora, rispondo io perché la consigliera delegata Eleonora Lintas allo sport, diciamo, non ha facoltà di risposta, rispondo io. Allora, intanto, diciamo, una piccola, diciamo, chiarificazione. Chiarimento. Allora, le carrozzerie, e lo Sport City Day sono due manifestazioni indipendenti, diverse, organizzate da due direzioni diverse del Comune di Genova. Le prime sono una manifestazione organizzata dalla direzione Area Sviluppo Economico e Promozione, grazie al contributo della Fondazione Carige, che animerà, come sapete, le piazze del centro storico, in particolare del Sestiere di Pre, dal periodo che va dal 25 al 28 settembre. E il municipio, rispetto appunto a questo evento, non ha partecipato se non per le attività che si svolgeranno nel nostro territorio. Invece le seconde, cioè Sport City, che sono alla quarta edizione, sono un progetto lanciato dalla Fondazione Sport City e si tiene in una sola giornata, che è quella del 21 settembre, ed è una festa sportiva a cielo aperto che parla appunto di benessere, cura del movimento, ambiente, e diciamo il forte legame tra ambiente e sport è l'ispirazione per questa edizione del 2025. Dunque ogni parco urbano, strada, piazza, diventano uno scenario perciò di un cambiamento green e sociale. A Genova allo Sport City si tiene presso tutti e 9 i municipi del comune, con un ricco programma di attività sportive in collaborazione con varie associazioni presenti sul territorio. Un'offerta variegata con sport di tutte le età che possono, diciamo, cimentarsi nelle più svariate discipline sportive. Il nostro municipio ha solamente raccolto le richieste delle società sportive partecipanti e le ha trasmesse alla direzione dello sport, che si è occupata di stilare provvedimenti con gli impegni di spesa a loro carico relativi alla manifestazione. Dunque si fa presente che i programmi degli eventi sono già pubblicati sulla nostra pagina su internet e sulla nostra pagina social di Facebook. La delibera citata dunque riguarda l'impegno previsto per il 2022 per l'evento Sport City Day e non per le carrozzerie. In quanto avvenendo, diciamo, alla sua domanda precisa, diciamo che manca la determina dirigenziale perché noi non abbiamo accesso alla documentazione delle altre direzioni e dunque le consiglio di fare una richiesta di accesso agli atti secondo il regolamento 43 TUEL. Così avrà una risposta. Bene. Passiamo all'ulteriore interrogazione a risposta immediata, lavori.
Ringrazio, le volevo chiedere però una specifica perché non ho capito, per le carugiadi, cioè il municipio non ha partecipato in termini di spesa ma soltanto come, tra virgolette, veicolare le associazioni o comunque, no perché non ho ben compreso.
Nemmeno quello, niente neanche okay. Il programma, noi solamente diciamo, okay, partecipiamo ma nel percorso non siamo stati, diciamo, okay, non l'abbiamo coprogettato,
okay.
Le seconde invece sì.
Grazie.
Prego. No, giusto. Bene, allora... la quarta interrogazione a risposta immediata, lavori relativi al progetto 4 assi di forza del trasporto pubblico cittadino. La parola alla consigliera Federica Cavalleri di Fratelli d'Italia.
Grazie Presidente. Sapendo e essendo a conoscenza appunto dell'importanza del progetto dei 4 assi e un progetto che mira sicuramente a rivoluzionare in maniera drastica la mobilità cittadina, in data 11 settembre è stato presentato in Consiglio Comunale un ordine del giorno straordinario appunto riguardante i cantieri dei 4 assi, in cui si parlava anche di piazza Fontana e Morose, un ordine del giorno straordinario che è stato votato appunto in maniera negativa da parte della giunta comunale. Ora io interrogo appunto, visto che i cantieri dei 4 assi interessano anche il municipio Centro-Est, in questo momento stanno interessando in maniera molto massiccia piazza Fontana Morose, chiedo all'assessore presidente quale supporto il municipio vuol dare alle associazioni e ai residenti del municipio, in particolar modo in questo periodo. È iniziato l'anno scolastico, oggi è iniziato il salone nautico e ci stiamo avvicinando anche ad un periodo, al periodo natalizio. Quindi qual è il sostegno, il supporto che il municipio vuol dare ai residenti del quartiere e soprattutto alle attività commerciali, perché se voi passate in questo momento in piazza Fontana Morose non c'è il passaggio di autobus, ci sono camioncini sparsi ovunque e quindi anche per loro in un periodo già sicuramente non facile, un periodo di crisi, è ancora più difficile poter attuare il loro lavoro. Grazie.
Grazie a lei consigliera per la risposta. L'assessore Visentin.
Funziona? Ecco. Grazie Presidente, io ringrazio la consigliera Cavalleri perché con questa interrogazione non mi dà solo l'opportunità, diciamo, di risponderle ma anche di fare anche un po' di chiarezza rispetto all'attività che questa giunta sta tenendo e l'attenzione che sta tenendo verso il commercio e anche riferimento alla questione quattro assi in senso più ampio, perché l'approccio di questa amministrazione è di massima attenzione al rapporto con i commercianti per un motivo semplice: siamo consapevoli che i commercianti svolgono una funzione fondamentale non solo in termini di diciamo così, di presidio economico, ma anche e soprattutto in termini di presidio sociale e turistico. In queste settimane noi abbiamo investito molto su questo rapporto, continueremo a farlo nei prossimi periodi attraverso incontri, attraverso assemblee pubbliche, attraverso momenti di ascolto. È un percorso virtuoso che ci è stato riconosciuto peraltro dagli stessi CIV. Punta ad ascoltare, ma anche a dare delle risposte puntuali laddove, come nella zona e nelle zone interessate dai lavori dei quattro assi, ci fossero anche disagi particolari. Ci sono già dei risultati, ci sono risultati più evidenti, diciamo così, partendo da, non vi sarà sfuggito che faremo un'assemblea pubblica domani alle ore 18 su i cantieri di Via Balbi. Abbiamo recepito positivamente alcune esigenze, ad esempio il non fare il doppio senso in Via Roma, che era una richiesta specifica che è stata da noi accolta e passata a livello comunale, ma anche cose minori, meno impattanti, che magari non si vedono, ma ci siamo spesi per la modifica dei cartelli di Piazza Portello, che ha consentito un'informazione più corretta di quei lavori e in favore di un transito in piazza Fontane Marose, perché ricordo in questa fase dei lavori, mi correggerà se sbaglio il collega Cattaneo, non è interdetto nessun flusso e nessun transito in piazza Fontane Marose. Quindi il supporto non solo lo vogliamo instaurare, ma è già tangibile ora. Il supporto ai commercianti e residenti continuerà a esserlo anche nelle prossime fasi. Sicuramente si può migliorare, abbiamo già fissato e ho fissato delle interlocuzioni con l'assessore al commercio comunale a riguardo, però mi faccia dire una cosa, perché qui ci dobbiamo, secondo me, parlare chiaro. Se l'interrogazione sottende, anche se non è esplicitato, diciamo, a una richiesta ad esempio di sospensione dei lavori nel periodo di saldi, nel periodo di natalizio, mi dispiace sottolineare che i lavori dei quattro assi finanziati dal PNRR finiscono e scadono il 30 giugno 2026, quindi noi dobbiamo contemperare l'interesse generale della città con degli interessi più specifici. Se non si finisce in tempo, si perdono i finanziamenti per avere un trasporto pubblico.
Assessore Visentin,
posso concludere un secondo? Non avremo nuove infrastrutture elettriche che migliorano l'efficienza del trasporto pubblico, che è un obiettivo condiviso penso da maggioranza e opposizione. Il ritardo enorme di questi lavori, che dovevano iniziare nel 2024 e non sono stati iniziati nel precedente ciclo amministrativo, impongono un'accelerazione, delle fasi che non contemplano interruzioni.
Grazie,
per l'interesse generale. Grazie.
La replica, prego.
Grazie assessore, immagino che ci voglia essere un supporto da parte dell'amministrazione, perché è un supporto sicuramente dovuto. Laddove si crea con dei cantieri dei disagi, è giusto supportare. La mia perplessità è il fatto che lei parla di un supporto quando in aula poi comunale, in realtà di fronte a un ordine del giorno straordinario sul supporto, la giunta ha dato un bel no, quindi magari anche qua forse c'è un poco dialogo tra i vari partiti, tra di voi, tra municipio e comune. Non parlo di una sospensione dei lavori, anche se voi in questo siete molto bravi anche a perdere i soldi del PNRR, però in questo caso per fortuna non l'avete fatto. Non parlo quindi di una sospensione, ma sicuramente in periodi delicati quali l'inizio delle scuole, e nella zona ci sono parecchie scuole, oppure nel periodo del salone nautico, non solo per i residenti ma anche per i turisti, magari fare dare un supporto maggiore, questo sì, questa è una cosa che i cittadini e diciamo i residenti, i turisti e chi ha le attività commerciali lo richiede. È giusto darlo, non attraverso un'assemblea pubblica. L'assemblea pubblica è tardi, doveva essere fatto prima. Grazie.
Prego, assessore.
Eccolo, solo per precisare che nell'ordine del giorno di cui parla in Consiglio Comunale c'era la richiesta di sospensione. Glielo dico perché ha detto che non parla di sospensione, ma in realtà c'era, tra le richieste c'era anche quello, l'avrà letto sicuramente.
Bene, allora vogliamo... L'assessore Cattaneo voleva aggiungere una cosa, prego. Siamo fuori tempo, veloce.
Scusate, per il tema 4A, se avendo affrontato già un paio, se non tre, riunioni nel giro di un mese e mezzo, mi preme sottolineare che a causa dei lavori posticipati dalla precedente amministrazione ci sono 50 milioni che il Comune di Genova deve dare alle imprese per i tempi dilatati che non sono compresi nei fondi PNRR. Quindi il Comune di Genova deve pescare 50 milioni dalle proprie casse che non erano previsti inizialmente.
Pare che ogni ritardo, ogni sospensione sia ancora più grave. Bene, allora procediamo con l'ultima interrogazione a risposta immediata, ritiro della cartellonistica e delle transenne utilizzate durante la manifestazione Cerro Abajo Genova del 23 e del 24, manifestazione Red Bull anche così conosciuta. Grazie al consigliere Lo Giacco di Fratelli d'Italia, qui do la parola.
Premesso che in data 23-24 agosto 2025 si è svolta nel territorio comunale, nel nostro municipio di Genova, la manifestazione sportiva denominata Cerro Abajo Genova. Per lo svolgimento della suddetta manifestazione sono stati installati numerosi elementi di cartellonistica temporanea, transenne, barriere e altre strutture provvisorie lungo il percorso nelle aree limitrofe. A distanza di diverse settimane dell'evento risultano ancora presenti in più punti del municipio centro-est residui di cartellonistica transenne non rimosse con conseguente impatto negativo nel decoro urbano e con possibili criticità per la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare. Visti il regolamento comunale per la concessione del suolo pubblico per lo svolgimento di eventi temporanei nel Comune di Genova, che prevede l'obbligo per gli organizzatori di provvedere al ripristino dello stato e dei luoghi entro in termini indicati nel titolo autorizzativo, che disciplina l'occupazione della sede stradale e impone l'obbligo a rimozione tempestiva delle strutture materiali al termine dell'evento. Il regolamento comunale della Polizia Urbana di Genova stabilisce il divieto di abbandono di materiale e la responsabilità degli organizzatori per il ripristino del decoro urbano. La permanenza di tali strutture può comportare disagi ai residenzi, ai residenti e ai commercianti, nonché rischi per l'incolumità pubblica. È necessario accertare a chi spettasse il compito di provvedere al tempestivo smontaggio e ritiro di dette strutture e per quale motivo tale adempimento non sia stato effettuato nei tempi dovuti. Interroga il Presidente del Municipio e la Giunta quali azioni intendono intraprendere con urgenza per garantire la rimozione immediata delle suddette strutture e ripristino del decoro, della sicurezza e delle aree interessate. Grazie.
Grazie consigliere Loggia. La replica all'assessore Cattaneo.
Grazie consigliere Lo Giacco, perché tira fuori un tema di cui sto cercando di occuparmi anche in maniera molto più generale, al di là del Cerro Abajo, nel senso che nel nostro municipio ci sono diverse cartellonistiche lasciate da diversi cantieri o pronto intervento di Aster, i reti, polizia locale, anche da diversi mesi. Sto cercando di capire intanto a chi in qualche modo riferirmi per rimuovere precisamente questo tipo di cartellonistiche transenne che sono in giro per tutto il municipio. Mi viene da dire, sto cercando di fare una sorta di task force proprio su questo tema. Nello specifico del Cerro Abajo sicuramente verranno incluse in questa sorta di task force che sto cercando di istituire, e mi preme sottolineare che tutte queste transenne era l'ufficio manifestazione del Comune di Genova che si doveva occupare direttamente in qualche modo della rimozione, non erano in capo in qualche modo al municipio, Ad ogni modo è intenzione nostra assolutamente di provvedere non solo su questo tipo di transenne, cartelloni, cartellonistiche varie, ma anche su varie presenti in diverse zone del municipio, provvedere quanto prima a rimuoverle dove possibile, se non sono in qualche modo delle transenne per la sicurezza, e quantomeno capire chi le ha rilasciate, quindi se sia stata IREN, IRETI, piuttosto che la polizia locale, ASTER, eccetera. Capire qual è la responsabilità per ciascuna transenna lasciata sul territorio. Ecco.
Sì, assessore, replica consigliere Giacomo.
Una risposta non risposta, cioè non vuol dire niente questa risposta. Cosa vuol dire? Non sappiamo chi le ha messe. Qualcheduno ha dato un ordine a chi le ha messe. Ho letto anche sui giornali che è stato dato da parte del comune per le prossime due manifestazioni un altro 1.600.000 per replicare questa manifestazione. Qualcheduno ha dato, cioè il benestare, e ha dato ordine di mettere queste transenne e questa cartellonistica. La mobilità, l'Aster, qualcheduno l'ha dato, come non lo sappiamo? È impossibile, impossibile. Dopo più di un mese non sappiamo e ci abbiamo ancora transenne e cartellonistica, come gli sfalci. Vogliamo riprendere il discorso degli sfalci? C'ho una paccata di foto, assessore, c'ho una paccata di foto di situazioni.
Possiamo rimanere sull'argomento, gli sfalci
posso,
non sono...
Ma non c'entra, Presidente, c'entra, scusi, Presidente, c'entra. Non ci fa parlare, dobbiamo stare nei tre minuti. Non ci fa parlare.
Prego.
Non ci fa parlare.
Ma per favore rimanga sull'argomento dell'interrogazione, grazie.
Colgo l'occasione per parlare. Colgo l'occasione per parlare, perché ci sta facendo, sta facendo delle risposte non risposte. Non è possibile. Qui stiamo facendo, non stiamo facendo niente, non state facendo niente. Cosa vuol dire stiamo facendo? C'è un mese che abbiamo transenne e cartellonistica. Cosa vuol dire? Ho chiesto un'interrogazione con risposta immediata. Cos'è la risposta? È niente. Io come, quando saprò quando andrà via la cartellonistica e transenne? Quando? Quando non le vedrò più. Gli spalci quando vedrò che non ci saranno più? Quando vedrò la gente tagliarle? Finiti i tre minuti, Presidente.
Erano due. Assessore Cattale vuole rispondere? Se no rispondo io, prego.
No, prego, grazie Presidente, grazie Consigliere Lo Giacco. Magari mi sono spiegato male. Per quanto riguarda le cartellonistiche del Serrabaco, ce ne occupiamo. Il discorso che io ho fatto su anche le altre cartellonistiche che sono in giro per tutto il municipio, non relative alla manifestazione Serrabaco, di cui però non si sa chi le abbia messe, perché ad esempio io non sono assessore da 5 mesi, magari ci sono delle transenne in alcune vie da 5, 6, addirittura magari un anno, e però sto cercando di identificare tutte quelle cartellonistiche di chi sono di chi è la responsabilità. Quindi io intendevo in quel senso di chi è la responsabilità. Ovviamente per quelle del Serbaco lo sappiamo, qui c'è manifestazioni ASTER, questo senza dubbio. Ecco.
Comunque le ricordo, consigliere Lo Giacco, che non sono io a stabilire la durata dell'intervento, della presentazione, della risposta e della replica, ma il nostro regolamento. Per cui la invito insieme ad andarla a rivedere. Grazie. Passiamo. Come? Prego. Sempre 2 minuti.
Di tempo anche alle persone di replicare, anche un po' di spazio, perché l'assessore Visentini stava facendo un discorso coerente e eravamo tutti belli attenti. Se faceva anche lasciare anche 1 minuto in più su un discorso bello coerente, poteva lasciarglielo 1 minuto in più. Invece era lì che gli stava dicendo stringi. Il mio commento personale,
bene,
mi scusi.
Grazie, lo accetto, che ciascuno sa che se sono 3 minuti, il dono della sintesi è importante anche quello. Prego.
Gli ho già dato, grazie.
Passiamo all'approvazione del verbale sintetico della scorsa seduta, che vi ricordo è stata fatta il 23 di luglio alle ore 13:30. Poiché ciascuno di voi l'ha già ricevuto, vi chiedo una votazione palese, per cui per alzata di mano, grazie. Favorevoli? Direi tutti. Consigliere Dore. Consigliere Dore? Ok, non la vedevo bene. Allora, approvato all'unanimità. Grazie. Procediamo adesso alla deliberazione nomina della consigliera per le pari opportunità e le politiche femminili del municipio 1 Centro-Est. Allora, vi ricordo che lo scorso 9 settembre è stata istituita la consulta delle elette e in seno, diciamo, alla poi successivamente vi dirò chi sono presidente e vicepresidente. In quell'occasione direi che da giudizio unanime di tutte le consigliere presenti appunto nella consulta delle elette abbiamo individuato una figura e diciamo oggi c'è bisogno appunto di questa votazione. Come sapete la votazione riguarda una persona, dunque questa avverrà a scrutinio segreto, per cui vi chiameremo uno a diciamo esprimere e invito la segreteria a dare il materiale per la votazione. E secondo, renderemo immediatamente l'eseguibilità della stessa. La scheda di votazione, vi prego di compilarla, grazie. Invito gli scrutatori a venire ad assistere durante la votazione. Allora, invito a votare Aloy, Fabrizio, Bruno, Federico, Cavalieri, Federica, Cozzolino, faccio fare le corse, scusate. Dore. Garrone, Giaretti, Lintas, Lo Giacco, Lucente, Maione. Marziano, Massa, Olivieri, Paoletti, Parisi, Rossi, Rossi Adele, Rossi Giampaolo. Sì. Toso, e poi chiude Viazzi. Bene. Bene, procedete allo scrutinio. Grazie. Allora abbiamo il risultato, 21 votanti e 21 voti alla consigliera Paola Olivieri, che diventa diciamo, la consigliera con delega alle pari opportunità e politiche femminili. Complimenti. E ora in maniera palese votiamo l'immediata eseguibilità. Votate. Favorevoli? Lucente in bagno. Vabbè, Lucente non vota. Approvata la maggioranza. No, perché... Grazie. Allora, procediamo. Dunque, e ora la comunicazione da parte mia dell'elezione dei presidenti e vicepresidenti delle commissioni municipali permanenti. Allora abbiamo alla prima commissione, cioè ovvero affari istituzionali e generali, verifica e controllo dell'attuazione del decentramento e delle pari opportunità e politiche femminili, abbiamo il presidente Massa e il vicepresidente Paolo Olivieri. Abbiamo una certa continuità. Seconda commissione, bilancio, assetto del territorio, sviluppo economico, tutela ambiente, interventi manutentivi e viabilità su base locale, presidente Toso, vicepresidente Cozzolino. Terza commissione, servizi alla persona, servizi civici, cultura, sport, tempo libero, associazionismo e cittadinanza attiva, gestione patrimonio ed uso associativo, presidente Righetti, vicepresidente Novarini. Bene, le commissioni permanenti durano in carica fino allo svolgimento di qualsiasi motivo dovuto nel Consiglio Municipale. Inoltre, volevo ricordarvi della presidente e vicepresidente della consulta delle elette, abbiamo come presidente Adele Rossi e come vicepresidente Daniela Marziano. E ora abbiamo anche la consigliera. Bene, allora, adesso alcune deleghe nuove attribuite, che sono, diciamo, le seguenti. Allora, abbiamo una modifica dell'attribuzione delle deleghe per materia all'assessore e vicepresidente del municipio Alberto Cattaneo, che oltre a affari istituzionali, revisioni regolamento e statuto, manutenzioni, sostenibilità ambientale e territorio, urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, mobilità e sostenibilità attiva e demanio, aggiungiamo il ciclo rifiuti e rapporti con AMIO, cura e valorizzazione del verde. Poi, inoltre, abbiamo la delega data alla consigliera Lintas, delega allo sport, al consigliere Massimiliano Lucente, la cura e la valorizzazione dei parchi e delle ville storiche, e basta. Ah, e, al consigliere Pierpaolo Cozzolino, scusate, economia della notte. Queste sono le ultime deleghe date. Perfetto. Bene, allora procediamo adesso con alcune comunicazioni da parte mia. Intanto, per rispondere anche a quello che viene detto, che, con la quale abbiamo aperto, diciamo, le interrogazioni, sappiate che mercoledì prossimo, dalle ore 17 alle ore 20, ci sarà il secondo incontro con i quartieri, che si terrà nel quartiere di Castelletto in Piazza Villa, a partire dalle ore 17. Ne daremo comunicazione sulle nostre, cioè, sul sito e sulla pagina Facebook. Per cui mercoledì prossimo, ore 17, Piazza Villa. Poi vi daremo, abbiamo già il calendario completo, vi daremo tutte. 17. Perché 17 ore 18, ovviamente, per dare... per, come dire, migliorare e dare completo accesso, cioè anche a chi, ovviamente a chi lavora. Ancora, si ricordava già prima, lo ricordava l'assessore Visentin, domani alle ore 18 abbiamo presso la sala di rappresentanza qui a Tursi l'assemblea pubblica circa la canterizzazione appunto di via Balbi, sempre, diciamo, sotto il tema dei quattro assi. Inoltre, dunque, alla fine della corresponsione del gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ai lavori delle commissioni e del Consiglio, vi volevo ricordare che per avere diritto appunto al gettone si deve intendere la partecipazione di almeno 2/3 della durata della seduta, previo accertamento dell'ufficio preposto, che, diciamo, le commissioni di un'ora, due ore, eccetera. Ovviamente 2/3 sempre per avere... ad avere accesso appunto, per avere diritto al gettone. Inoltre vi volevo comunicare quella, la ripartizione dei fondi per le manutenzioni straordinarie, insieme ai 285.000 euro che abbiamo ricevuto dall'amministrazione. I lavori sono questi. Allora, posso dire a memoria, ma abbiamo qua. Allora, abbiamo così deliberato. Manutenzione straordinaria del percorso ginnico del Alto del Peralto, un costo stimato di 52.890 euro. Manutenzione straordinaria della pavimentazione nuova area pedonale all'altezza di Via Crosa dei Vergagni, Spianata Castelletto, per un importo, un costo stimato di 77.000 euro e 400. Manutenzione straordinaria della copertura dell'asilo Camelot via Boine o Regina per un costo di 121.260 euro. E l'ultima, manutenzione straordinaria della via d'esodo della scuola Giano Grillo, salita Battistine, per un importo di 33.450. Tutto questo appunto per il costo complessivo di 285.000 euro. Ancora. Chi non l'avesse ancora, questo è un invito che vi fa la segreteria, chi non l'avesse ancora ritirato il badge può riceverlo a fine seduta dalla segreteria degli organi istituzionali. Come comunicazioni direi che le abbiamo presentate tutte e ora passiamo alla trattazione delle mozioni. La prima mozione in oggetto è attraversamento pedonali in piazza Corvetto e abbattimento barriere architettoniche, presentate dal gruppo Lista Civica Salis, Sindaca. Mozione che è passata anche in Commissione 2, per cui chiedo la presentazione di questa mozione. Prego, poi procediamo. Oliveri, presenti tu? Consigliere Oliveri presenta la mozione.
Allora, a inizio aprile 2025 sono iniziati i lavori da parte di RFI nel sottopassaggio al lato ponente di Piazza Corvetto, finalizzate la creazione di un'uscita di sicurezza della galleria ferroviaria sottostante. Come noto, a seguito di tale opere, il sottopassaggio tra la prefettura e via Martin Piaggio, oggi chiuso, riaprirà presumibilmente non prima del primo semestre 2026. Al fine di ovviare alla chiusura di tale arteria pedonale, Aster, in collaborazione con gli uffici comunali competenti, ha ideato e realizzato un attraversamento pedonale in superficie, utilizzando gli spazi pedonali sottostanti la statua di Vittorio Emanuele II. Considerato che tale iniziativa è stata da subito ben accolta dalla cittadinanza, che da anni ne chiedeva l'implementazione, tale nuova modalità di attraversamento della piazza appare inoltre più favorevole ed agevole nei confronti di quei soggetti per i quali l'uso del sottopassaggio e delle sue scale risultava un impedimento molte volte insormontabile, ad esempio persone con disabilità, genitori con passeggini, anziani e persone con una mobilità per una fragilità, in quel momento non perfetta. Tenuto altresì conto che a oggi il nuovo attraversamento non risulta tuttavia conforme alla legislazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche, posto che i marciapiedi con i loro scalini e dislivelli non consentono il passaggio di sedie a rotelle, passeggini, eccetera, la stessa predisposizione tecnica dell'attraversamento, luci, strisce pedonali, appare provvisoria. Tutto ciò premesso, si impegna la Presidente e la Giunta Municipale ad attivarsi presso l'amministrazione comunale e gli uffici competenti per valutare 1. L'eliminazione delle barriere architettoniche oggi presenti, come da documentazione fotografica allegata. 2. La trasformazione da provvisorio a definitivo dell'attraversamento pedonale di Piazza Corvetto. 3. Qualora non fosse tecnicamente o urbanisticamente possibile rendere definitivo in superficie la realizzazione di interventi di adeguamento dei sottopassi esistenti, conformemente alla normativa vigente in materia di accessibilità, con l'installazione di rampe a norma e, ove necessario, ascensori o piattaforme elevatrici, al fine di garantire la fruibilità anche da parte di persone con disabilità, anziani e utenti con ausili e passeggini.
Bene, grazie. Allora, poiché questa mozione è stata, discussa e presentata alla Commissione 2, chiedo al Presidente Toso di rispondere, di interloquire ed esprimersi.
Funziona? Sì, ok, perfetto. La mozione è stata discussa in commissione e in questa ultima versione è stata approvata all'unanimità.
Procediamo allora alla votazione. Favorevoli? Lucente è tornato? Sì. Ah, okay. Bene, contrari? Tutti. Approvata all'unanimità. Seconda mozione. La seconda mozione ha oggetto richiesta installazione dossi rallentatori di velocità nel territorio del municipio est, presentata dal consigliere Loggiacco, Fratelli d'Italia. Prego.
Allora, l'oggetto cambia da dossi.
Sì, sì, ha ragione, ho sbagliato io.
Grazie per darmi ragione.
Rallentatori.
Grazie. Allora, cambia perché dossi. Dossi.
Una battuta.
Scherzo, eh. Allora, richiesta installazione rallentatori di velocità nel territorio del municipio centro-est. Premesso che in numerose strade del municipio centro-est si verificano costantemente situazioni di pericolo causate dai veicoli che procedono a velocità sostenute, in particolare in zone residenziali in alta frequentazione pedonale, o con presenza di scuole, parchi e attraversamenti. Le vie interessate includono a titolo semplificativo ma non esaustivo, via Napoli, Salita Regina, via Bari, via Vesuvio, Corso Firenze, via Lagaccio, via Sant'Ugo, via Sarotti, Corso Paganini, Corso Magenta, Corso Solferino, eccetera, eccetera. I residenti di queste vie hanno più volte segnalato l'elevata pericolosità della circolazione e richiesto interventi concreti per il rallentamento del traffico. Considerato che i rallentatori di velocità sono strumenti previsti dal codice della strada, largamente utilizzati per contenere la velocità dei veicoli nei contesti urbani, in altre zone della città di Genova, come ad esempio Conegliano, Genova Pra, sono già stati utilizzati con effetti positivi evidenti sulla sicurezza di pedoni e residenti. Questa disparità di trattamento fra quartieri pone un problema di equità territoriale oltre che di sicurezza. Il tessuto urbano del municipio centro-est è particolarmente compresso e sensibile, con presenza di scuole, parchi, fermate AMT, incroci pedonali, aree gioco che richiedono maggiore tutela e controllo della velocità. Impegna che il Presidente e la Giunta Municipale a avviare un censimento delle criticità viabilistiche legate all'accesso di velocità con il supporto degli uffici tecnici e della Polizia Locale, valutare con l'amministrazione comunale e il settore mobilità del Comune di Genova la possibilità di predisporre sul sedime stradale, verificate le condizioni tecniche e normative, l'installazione di dispositivi che rallentino il flusso veicolare nei punti valutati più pericolosi all'interno del municipio, valutare di coinvolgere comitati di quartieri, cittadini e scuole per individuare ulteriori punti critici, valutare di inserire nelle proprie capitalizzazioni ed accordi quadro voci relative alla sicurezza stradale e promuovere campagne di educazione civica e viabilità responsabile.
Consigliere Lo Giacco, lei ha ancora 7 minuti.
No,
ne approfitti e poi...
No.
Poi non le dico che io non le
Se
do
vuole
parola,
le racconto una barzelletta.
No, grazie. Quella dopo. Bene, allora l'assessore Cattaneo vuole esprimere? Nella discussione, però poi vado io.
No, semplicemente diciamo la mozione anche emendata in commissione trova il nostro favore, in funzione anche appunto di rapporti che già con l'ufficio regolazione mobilità stiamo cercando di attivare per capire anche come, lasciatemi dire, aggirare proprio certe normative molto stringenti. Consigliere Lo Giacco lo sa, c'è un tema a me anche molto caro, bisogna capire come aggirare sostanzialmente la normativa, detto in maniera molto franca. Il tentativo che voglio portare avanti è quello, e l'intenzione della Giunta è questo, e motivo per cui trovo accoglimento la mozione, rimodulata in modo tale da provare a trovare la più ampia gamma di possibilità per poter rallentare i mezzi nelle zone indicate.
Allora mettiamo la votazione, se non ci sono altri interventi. Prego, Presidente. No, certo.
Ok, può essere interessante. In questa ultima versione la Commissione ha votato all'unanimità a favore della mozione.
Molto bene, allora mettiamola ai voti. Favorevoli? Contrari? Unanimità. Bene. Volevo dirvi che le due mozioni il cui oggetto era richiesta di demolizione del marciapiede via Groppallo per migliorare la sicurezza e la viabilità del doppio senso di marcia presentato dal consigliere Lo Giacco è stata trasformata in un'interrogazione di risposta scritta. Così come l'altra mozione, cioè la richiesta di intervento urgente per lo sfalcio e ripristino delle murature delle crose di Salita Superiore San Simone e Salita Porte Chiappe, presentata dal consigliere sempre Lo Giacco, anche questa è stata tramutata in una interrogazione a risposta scritta. Bene. Passiamo alla mozione successiva. Oggetto è questo: rimozione dell'edicola presso Piazzetta di Via Napoli, angolo via Giovanni Boine, presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle. Consigliere Lucente, a lei la parola.
Grazie Presidente, sarà estremamente sintetico, avendo già avendo già assolutamente affrontato la cosa in sede di commissione, perciò c'è la richiesta di dismissione di questa edicola ormai non funzionante da due anni, dal gennaio 2024, per liberare spazi in una zona estremamente carente come via Napoli, perciò gli unici spazi effettivamente per le persone sono Piazza dei Popoli e questa piazzetta senza nome. C'era stato già un percorso sia sulla giunta anche mio verso gli uffici competenti anche nel precedente ciclo, perciò per essere puntuali abbiamo limato l'impegnativa che diventa in prima istanza rimuovere l'edicola oggi chiusa in via Napoli piazzetta civico 3 AR previa verifica dell'assessorato competente se non presenti cause ostative alla rimozione. In seconda istanza valutare eventualmente la posa di giochi bambino, ad esempio uno scivolo o altro gioco statico. Ne approfitto, c'erano anche dei cittadini in sede di commissione che hanno portato questi argomenti e altri riguardanti la piazza, come dire che perseguiamo l'iniziativa di massima partecipazione che ci promettiamo con questo ciclo amministrativo. Grazie.
A lei, consigliere Lucente. E poiché anche questa è passata in commissione, presidente Toso, grazie.
Sì, anche questa mozione è stata discussa in commissione ed è stata votata all'unanimità, favorevolmente.
Allora, favorevoli? Direi unanimità. Provo, contrari? C'è nessuno? Ok, unanimità. Bene. Bene. Procediamo. Bene, allora abbiamo ancora un'ulteriore mozione che è questa, sempre presentata dal Movimento 5 Stelle, per cui consigliere Lucente le do nuovamente la parola. L'oggetto è dedica della piazzetta senza nome a Sandro Zerbino a 10 anni dalla scomparsa. Prego.
Grazie Presidente, torniamo su questa piazzetta senza nome. È una battaglia che come Movimento 5 Stelle abbiamo portato particolarmente avanti, questa della nomina della piazzetta Sandro Zerbino. Mi dilungo leggermente di più perché non c'è stata occasione di Commissione 3. Nasce una forte sottoscrizione dagli abitanti fin dal 2016, avevano già avuto delle delibere passate in precedenti cicli, perché questa piazzetta senza nome all'angolo tra via Napoli e via Boine è fra l'altro un successo molto particolare non solo dei cittadini e di Sandro Zerbino citato, ma proprio del municipio, perché riuscirono a suo tempo proprio a dedicare un terzo dei propri fondi alla costituzione di questa piazzetta, che una volta era un parcheggio, e perciò con grande forza ci portavano anche nel precedente ciclo c'è stata una commissione, sono venuti molti cittadini, ci portavano...
Lucente, mi scusi se la interrompo.
Prego.
Perché non avevo intenzione, però non essendo passata in commissione deve leggerla.
Va bene, non c'è problema.
Almeno abbiamo chiaro che qual è la richiesta.
Certo.
E quale sia...
C'è tutta, me la leggo puntualmente. Premesso la raccolta di firme compiuta dagli abitanti del quartiere di origine zona via Napoli nel 2016 per dedicare alla piazzetta senza nome tra via Napoli e via Boine a Sandro Zerbino, recitava: i sottoscritti chiedono all'amministrazione comunale di intitolare la porzione di spazio pubblico conosciuto come la piazzetta ubicata all'incrocio tra via Napoli e via Boine ad onore di ricordo di Alessandro Zerbino detto Sandro. L'intitolazione è chiesta non solo per ricordare un uomo che ha speso grande parte delle sue energie più preziose e del suo tempo alla promozione umana e sociale, in particolar modo nel suo quartiere tra i giovani, ma soprattutto perché si auspica queste sue virtù offerte gratuitamente e instancabilmente alla società non solo siano ricordate, ma possano costituire patrimonio comune di riferimento degli uomini e delle donne di domani. L'intitolazione della piazzetta non dovrà avvenire con modifica dello toponomastica attuale dei civici che insistono nella via. La richiesta di intitolazione è la seguente: Giardini Sandro Zerbino. Questa era l'intitolazione della richiesta. Constatato che la decisione di giunta municipale centro-est del 2016, marzo 2016, ha consentito tale richiesta a cure e spese del municipio 1 per l'attività svolta nel quartiere dagli anni 60 alla scomparsa, rimarcato che il sollecito a questa mancata realizzazione era richiamata dalla mozione municipale del Movimento 5 Stelle del 19 luglio 2018, interventi su piazzetta senza nome via Napoli angolo via Boine, ricordato che la deliberazione richiamata non sono andate incontro ad applicazione, poiché la toponomastica del comune prevede che per l'intitolazione di luoghi debbano essere trascorsi 10 anni dalla scomparsa e che Sandro Zerbino nasce a Genova il 26/8/1948 e scompare il 19/8/2015. Sottolineato che la figura di Alessandro Zerbino, detto Sandro, è quella di una persona che, pur fin da giovane, soffrisse di una malattia autoimmune che le causava difficoltà a camminare e che avesse pure già una propria famiglia, cito, non c'era sera tuttavia che non avesse un anziano che doveva aiutare o da cui veniva cercato. Ogni fine settimana dedicava il suo volontariato a ragazzi sbandati, virgolettato, che ancora oggi lo ricordano come un padre. Sandro Zerbino è stato per un lungo periodo presidente della ASD Polisportiva Santa Caterina, conosciuta come SCAT, la squadra di pallacanestro nata nei locali adiacenti alla chiesa di Santa Caterina in via Napoli, società sportiva a fine sociale dove, virgolettato, anche se un ragazzo non aveva i soldi per una mensalità, i soldi in qualche modo li si trovava sempre. Zerbino la guidò in un momento critico dove questa società, nata negli anni 60, sembrava prossima a capitolare e anche per questo suo impegno la SCAT tiene puntualmente un evento calcestistico dedicato alla memoria di Sandro Zerbino che il municipio puntualmente sottoscrive. Sandro Zerbino era la persona che insieme ad altri teneva curata la piazzetta citata ogni mattina a pulire fino al giorno della sua scomparsa per un brutto male. Valutato che la costituzione di tale piazzetta è avvenuta circa una ventina di anni fa è opera e vanto del municipio Centro-Est, poiché dopo essere stata capolinea di un bus e parcheggio fu l'investimento dell'allora giunta del municipio primo, che dedicando un terzo dei propri fondi di un anno riqualificò e creò tale spazio ancora vitale e vissutissimo per una realtà altamente urbanizzata senza spazi di aggregazione pubblici all'aperto, riportato come quest'anno cadano i 10 anni dalla scomparsa di Sandro Zerbino, ricordato come nel precedente ciclo il Consiglio votò ad unanimità tale impegnativa. L'impegnativa è quella che viene chiesta all'assessore o al presidente intitolare la piazzetta senza nome a Sandro Zerbino per la sua vita dedicata ai quartieri di origine e agli altri. Approfitto, ha avuto pubblicamente anche il sostegno del comitato di quartiere di origine, che semmai manderò all'attenzione della Giunta, con la presente, datata oggi, con la presente accogliamo la proposta formulata dai cittadini del quartiere di intitolare la piazzetta, ora senza nome, collocata allo sbocco di via Boine su via Napoli a Sandro Zerbino, storico volontario e animatore del quartiere di origine, amato e conosciuto dai tanti di cittadini dei quartieri. E termino dicendo che ha fatto tutto questo in un periodo dove non c'era tutto un associazionismo strutturato, ma era fondamentalmente c'era Santa Caterina e altre poche realtà che affrontavano queste difficoltà di un quartiere così significativo e popolare. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Lucento, anche per averci un po' spiegato chi è questa figura, diciamo, di Sandro Zerbino. Vi ricordo, adesso facciamo un po' di discussione, poiché non è passata in Commissione 3, ben sottolineando una cosa, che quello che noi possiamo fare è promuovere, diciamo, questa iniziativa, ne discuteremo. Ovviamente il passaggio non è la competenza del municipio, ma la competenza ovviamente è della toponomastica e dunque del comune, ma noi possiamo portarla avanti ovviamente seguendo la discussione e il confronto a cui do la parola. Consigliera Marziano, prego.
Presidente, chiederemo come minoranza soltanto un minuto proprio solo per confrontarci dal momento che non è stata poi discussa in commissione, quindi almeno ci confrontiamo con noi, tra noi.
Allora, sospendiamo un attimo il consiglio, diamo alcuni minuti, prego. Massa? Consigliere Massa, prego.
Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Chiedo formalmente di beneficiare dei minuti che non ha utilizzato lo Giacco. No, scusate, era per stemperare. Dunque.
Prelievo di minuti.
Ora me ne togliete qualche dubbio. Stavo cercando di recuperare il verbale della Commissione 3, però in questo momento, diciamo, il database non riesco. Detto ciò, ricordo che in occasione della Commissione 3, l'ultima del mandato precedente, avevamo all'unanimità votato per per riconoscere, scusate, per assegnare a quell'area la targa commemorativa. Questo era emerso. Nel contempo si era disposto come opportunità, o comunque era stato valutato come opportunità, al termine della scadenza dei 10 anni che sono avvenuti, non ricordo male, 26 agosto, insomma giù di lì, quindi l'ultimo agosto scorso, di pensare di poter orientare anche, associare anche la richiesta di toponomastica, quindi di avere un riconoscimento maggiore della targa commemorativa. Però detto ciò, quello che secondo me converrebbe fare, e lo consiglio nei termini assolutamente proattivi e di collaborazione, sarebbe opportuno avviare, come dire, trasformare l'interrogazione per avere, a meno che tu non abbia informazioni dirette, ricordo che il Presidente Caratù aveva dichiarato durante l'ultimo Consiglio di avviare delle pratiche in tal senso, se non ricordo male. Comunque io non ricordo cosa fosse emerso a valle di quell'incontro, perché lui stesso in Consiglio non l'aveva, aveva deciso di non portarla e aveva sinteticamente introdotto una variante, e che non ricordo, devo dire la verità. Quindi ti chiederei, Massimiliano, se hai informazioni in tal senso, ci aiuta anche a portare avanti insieme questo tipo di richiesta.
Prego, consigliere Lucente.
Grazie, collega Massa. Esattamente in sede di Commissione 3 è avvenuto questo, poi come ho avuto modo di trasmettere in questa richiesta di protocollo alla Giunta, il Presidente Caratù in sede, infatti lo cito, in questa mozione dico... Ricordato come il precedente ciclo il Consiglio votò ad unanimità tale impegnativa, perché il nostro problema era, non sapevamo se era 10 anni o un giorno o già partisse da 10 anni. Nel mentre tra la Commissione e il Consiglio, come riportato nel documento allegato, sapete, no, quando vengono convertite le mozioni approvate nel documento ufficiale del Municipio, è diventata mozione perché lui si è informato e aveva detto no, vale l'anno corrente, perciò vale già questa situazione, e perciò era stata convertita in mozione non con direttamente l'impegnativa anche nel precedente ciclo di dedicarla a Sandro Zerbino, di inviare questa impegnativa politica del Municipio alla toponomastica comunale.
È stato di chiarimento?
Sì, assolutamente. E in tal senso io non credo che possia, nel senso, io non vado, non discuto su quello che era già stato generalmente definito per quanto mi riguarda, quindi io sulla targa commemorativa non ho commenti da fare, personalmente, quindi termino il mio intervento.
Scusate, allora, il consigliere Lucente l'ha presentato, Massa ha replicato, il parere della Giunta su questo? Niente di che, nessuno. Ancora, prego, consigliere Viazzi.
Allora, è difficile intervenire visto che si sta parlando di una persona, quindi è un discorso, diciamo, più generale. Premesso che ho scartabellato un po' su internet e che non c'è nessuna questione riguardo alla persona, che mi sembra sicuramente una persona degna. Ringrazio per il consigliere Lucente, anche perché mi sembra che questa richiesta venga da una partecipazione forte dei cittadini. Ora, detto questo, quindi esulando da questo discorso, visto la penuria di spazi che abbiamo a Genova, il fatto che Genova è una città di quasi 600.000 abitanti, nonostante il declino verso il quale stiamo andando, forse potremmo pensare di trovare nomi di un rilievo più che quartieristico, qualora trovassimo spazi che ancora devono essere dedicati. Ripeto, dico questo in questo momento, pur esprimendo già il mio voto favorevole a questa richiesta qua. Poi, ripeto, siamo una città, la sesta città d'Italia, con persone di rilievo sicuramente maggiore, gli spazi sono pochi, adesso forse si aprirà qualche possibilità al waterfront dove magari qualche strada nuova verrà aperta, cerchiamo di fare un po' di ricerche per vedere se non ci fossero persone per le quali è più giusto, tra virgolette, è brutto dire giusto, però insomma intendiamoci, cioè cerchiamo di capire quello che voglio dire, torno a dire, il mio voto sarà favorevole, Quindi è un discorso per il futuro e non per questa specifica delibera.
Grazie. Si è prenotato il consigliere Dore e poi Maione.
Volevo rispondere a quanto asserito dal consigliere Viazzi, che ha portato comunque un problema, diciamo, reale. I quartieri però sono comunità, ok? Sì, si sta parlando del centro effettivo di Genova, se poi andiamo a vedere, però diciamo che sono un po', tra virgolette, permettetemi il termine, periferie del centro. Via Napoli è sempre stata una comunità estremamente forte. Io vivo lì sotto, ho vissuto i tempi di Monsignor Cabona, ho vissuto i tempi di Suor Caprile, ho vissuto anche i tempi della scatta di questa persona, anche se io facevo i derby contro di lui perché giocavo nell'ELAC, quindi in questo spirito. Secondo me nei quartieri è importante tenere la dimensione umana del quartiere. Per le vie centrali il discorso cambia, ma i quartieri sono, secondo me, un altro discorso. Le vie centrali o progetti tipo il Waterfront, che è un quartiere nuovo, è nuovo, cioè non ha una sua storia, diciamolo chiaramente, se no si rischia, secondo me, di andare in cose vuote, tipo il quartiere di Begato. Mia nonna abitava in via Chekhov, non sapeva manco chi era. A Begato ci sono tutte queste di scrittori russi che la gente non sa chi sono, ecco. Quindi secondo me intitolare nei quartieri a persone che hanno fatto cose importanti per un quartiere, come fece Sandro Zerbino, è fondamentale. Per il centro sono d'accordissimo, mi piacerebbe avere via Wittgenstein a Genova in centro, sarei felicissimo di averla in un quartiere, però non la vedo tanto coerente. Grazie.
Assessore Cattaneo.
No, in realtà ho sbagliato a schiacciare.
Bene, non c'è problema. Consigliera Cavalleri.
Grazie. Grazie Presidente. Sinceramente secondo me questa mozione, come anche per la mia mozione che avevo proposto, che avevo consigliato appunto di non passare direttamente in consiglio ma di passarla in commissione, riguardava sempre la terza, anche in questo caso non capisco l'urgenza del consigliere Lucente di passarla per forza in consiglio, perché la discussione sarebbe stata sicuramente una discussione a favore di questo signore per quello che va fatto nel territorio, ma che avrebbe portato magari a un risultato sicuramente più condiviso, senza nulla togliere che completamente favorevole a ciò che aveva fatto appunto Zerbino nel quartiere. Sicuramente a Genova, e lo so in quanto sono stata assessore con delega alla toponomastica e poi in giunta comunale, c'è una mancanza proprio di spazi e vie, e non dipende da centro o periferia, ma proprio di logistica, di spazi e vie da dedicare a personaggi che sicuramente a livello cittadino, come da regolamento della toponomastica, hanno avuto maggior rilevanza, perché questo era un personaggio amato a livello territoriale, una persona sicuramente con disabilità che ha fatto tanto per il territorio, ma non magari così conosciuto a livello cittadino per intitolargli una piazza o una via. Quindi si potrebbe, visto che poi la toponomastica è molto lunga purtroppo nel riconoscere questi territori, partire con una targa in memoria, visto che già appunto a livello di centro sportivo gli dedicano un memorial, almeno appunto partire già con una targa in memoria per velocizzare anche l'iter e lasciare la piazzetta per qualche personaggio sicuramente più rilevante a livello cittadino, essendo, ripeto, favorevole per un personaggio che ha fatto tanto per il quartiere.
Grazie. Presidente Toso, Presidente della Commissione, se per un passaggio.
Sì, in realtà non volevo intervenire in quanto Presidente, ma in quanto consigliere. E mi riferivo in particolare a quanto espresso dal consigliere Viazzi, cioè un personaggio più o meno conosciuto, più o meno famoso. Oggettivamente nel contesto è un personaggio assolutamente famoso. Quindi se caliamo, diciamo, il ragionamento in quel contesto, il personaggio a cui si vuole dedicare la piazza è assolutamente un personaggio famoso. Personaggio che ha inciso sul territorio e che ha dato tanto al territorio. Di conseguenza non faccio parte della Commissione 3, ma nel caso avrei espresso favorevolmente, diciamo, il mio parere all'intitolazione di questa piazza.
Grazie. Consigliera Maione.
Sì, volevo approfittare, giusto come diceva la dottoressa Cavalleri, ignoranza mia, se con la presenza anche degli uffici e di chi conosce le procedure, a questo punto cosa succede? Cioè, una volta che giustamente, come ha detto lei, viene approvato questa intitolazione, qual è l'iter successivo? Cioè, nel momento in cui un municipio propone una intitolazione di una qualche eccetera, c'è l'ufficio toponomastica, c'è tutto quanto, ma in quella fase lì che cosa deve succedere? Cioè, l'ufficio preposto cosa deve fare? Raccoglie informazioni in merito alla persona? Come funziona? Cosa succede a questo punto? Sempre per la questione che diceva anche la Federica del tempo, cioè una volta stabilito che adesso si vota e si approva, quando sarà intitolata? Passa 6 mesi, 1 anno, 3 anni, 5 anni, perché è in coda a un iter? È una domanda, scusatemi perché non so quale sia.
Per rispondere, diciamo, visto che è una domanda anche specifica, la direttrice Maione ci offre, diciamo, anche la sua competenza tecnica, penso sia migliore.
Ecco, ok. Buongiorno a tutti. Allora, l'iter di tutti questi, di queste proposte, diciamo, è quello che passa attraverso la direzione demografici del comune, che è titolare di questa funzione, c'è proprio un ufficio toponomastica all'interno della direzione demografici. Quindi le proposte del municipio vengono presentate all'ufficio toponomastica, che le inserisce nelle sedute di approvazione di una commissione toponomastica istituita con un regolamento comunale, di cui fanno parte anche una serie di soggetti esterni al comune, la sovrintendenza, l'associazione di storia patria, insomma una serie di soggetti reputati titolati a fare questo tipo di valutazioni, e in queste commissioni, che si vedono non ogni 15 giorni, si vedono magari ogni 2 mesi, cioè sono una serie di soggetti che quindi partecipano specificamente per approvare una serie diciamo ragionevole di richieste, fanno una valutazione rispetto a quello che è stato proposto, valutano se ci sono tutti i requisiti previsti dalla legge e anche la terminologia, quindi se in questo caso Alessandro Zerbino ha anche che tipo di denominazione mettere sotto, quindi come strutturare la targa, quindi sono loro competenti a farlo. Dopodiché tutte le cose che diciamo, alla commissione partecipano i municipi proponenti, quindi in questo caso parteciperebbe o il presidente o un assessore che viene delegato a questo del municipio 1, che diciamo spiega le ragioni della proposta. A questo punto diciamo, la commissione vota, quindi se tutti sono d'accordo diciamo, la richiesta è approvata. C'è un ulteriore step che è passaggio con delibera in giunta comunale, che è dall'ultima approvazione, dopodiché il tutto viene mandato alla prefettura, che è il soggetto che dà l'autorizzazione definitiva, perché stiamo parlando di toponomastica, quindi di materie che sono regolate dagli anni 20, 30 e che sono molto formali, diciamo, hanno un aspetto molto formale, anche perché poi sono legate alla residenza, sono legate ad aspetti molto delicati, quindi non soltanto, diciamo, simbolici, ma insomma, poi chi abita lì su quella via o su quella piazza risulta residente in quella via e in quella piazza, quindi è chiaro che la prefettura fa l'ultima verifica. Dopo tutto questo tutto torna all'ufficio toponomastica, al quale dà incarico ad una ditta esterna individuata con appalto per l'apposizione della targa. Tutto questo compatibile, quando la consigliera chiedeva i tempi, già tutto questo vi potete immaginare che dura un po' di mesi. A quel punto bisogna sperare che l'appalto della commissione dei demografici sia capiente sulla base delle richieste che ci sono state, quindi i fondi disponibili sono sempre molto risicati, quindi diciamo man mano che vengono rimpinguati si portano avanti le richieste nel più breve tempo possibile. Quindi non si può parlare di 5 anni, però magari un annetto sì, realisticamente sulla base dell'esperienza.
Grazie direttrice, impariamo sempre tante cose da lei. Grazie. Sì, volevo inoltre solo una cosa, consigliere, mi scusi, prima stavamo parlando appunto anche con la funzionaria, Lucia Podice, e quando si faceva riferimento alla targa commemorativa, in quel caso, che non è diciamo l'oggetto della mozione, ricordatevi che la targa commemorativa comunque è a spese del municipio, in quel caso. Diversamente tutto il percorso invece che adesso ci ha illustrato rispetto diciamo all'ufficio toponomastica, quella diciamo è un'altra via. Poi dico una cosa dopo, ma a lei la parola ora.
Ha elencato teoricamente, fatto salvo il caso di oggi ovvio, ma potrebbe succedere che ci sia un parere ostativo, cioè qualcuno dei oggetti diciamo così. E il parere in questo caso blocca l'iter, e quindi l'iter, se c'è un parere ostativo. Basta.
Ecco. Ecco. Ok. Grazie. Dicevo che la prefettura, quando dà l'autorizzazione definitiva, sente comunque l'associazione di Storia Patria. Quindi diciamo, se questa associazione in commissione avesse dato parere negativo, tutti gli altri positivi, si va avanti, si arriva alla prefettura, ma parlo di un caso di scuola, perché di solito... E comunque la prefettura si avvale del parere di Storia Patria. Quindi se quelli dicono no, insomma... Sì, quindi diciamo la tendenza è quella di cercare di fare in modo che siano tutti favorevoli, ecco, soprattutto quel tipo di associazione lì che poi ha l'interlocuzione con la prefettura. Però io le ho viste negli ultimi 2 anni, non ho visto situazioni ostative, insomma. Ecco, preciso solo una cosa, perché poi noi dovremo fare una delibera di giunta per fare la proposta chiara e netta all'ufficio toponomastica. Io non ho capito bene dalla mozione se si intende intitolare i giardini o la piazzetta, perché è diverso. Cioè, la piazzetta, se c'è un palazzo con un portone e tu si dà un nome alla piazzetta, il civico di quella piazzetta deve diventare Piazza Zerbino numero 1. Se invece sono i giardini che si intitolano, questo non incide sull'aspetto toponomastico. È molto diverso, poi ci fanno problemi poi in commissione. No. Ma infatti se ci sono dei civici sarebbe meglio non chiedere un'intitolazione nuova. Cioè sarebbe meglio farlo sui giardini, perché almeno non inficiano niente.
Però così no, scusate, chiedete la parola. Dore era prima e poi Massa. Ah, Massa era però era il consigliere Massa era già dopo Maione.
Sì.
Consigliere Massa, prego.
Grazie. Dunque, chiudevo e avrei fatto questo approfondimento anch'io, perché all'epoca, parliamo di marzo, avendo ritrovato il verbale, si parlava di dedica della piazzetta senza nome. Questo era l'oggetto con cui si era presentata la mozione, che poi era stata discussa in termini di interrogazione proponibile, proposta verso il Consiglio, ma così non è avvenuto, è ritornata mozione. Quindi era dedica della Piazzetta. Oggi stiamo parlando invece, stiamo affrontando il tema dell'intitolazione, quindi è un ragionamento diverso, però il mandato che chiede, che indica Massimiliano Lucente è che questo avvenga senza modificare la toponomastica attuale dei civici presenti. Questo era il dispositivo. Volevo aggiungere soltanto che nei confronti del quartiere c'è il ritorno è di una grandissima partecipazione dei cittadini, come è avvenuto nella Commissione 3, nel confronto di Sandro Zerbino, e questo significa che l'impegno preso dalla Commissione 3 che io ho rappresentato non è destituibile per quello che mi riguarda, perché l'impegno di andare avanti con questa operazione è avvenuto, è stato registrato e quindi c'è un'aspettativa forte da parte della comunità, che non mi sento di rinnegare. Grazie.
Scusate, solo per dire che ci sono 4 attività commerciali e un appartamento con tempo era attività commerciale, però in questo momento non so se attualmente quell'appartamento è considerato via Napoli o via Casartelli, farò un controllo, penso sia però via Casartelli, è nella stessa struttura dove ci sono le attività commerciali, però penso che sia via Casartelli, grazie.
Grazie consigliere Dore. Allora, penso che se il consigliere Lucente fosse d'accordo nel volere fare una modifica, perché è importante questa, come cambiamento dei civici, sarebbe veramente un problema per tante motivazioni che abbiamo visto, e sarebbe invece chiedessimo invece l'intitolazione dei giardini a Sandro Zerbino, nulla toglie, voglio dire, a tutta la presentazione della persona che... allora così forse sarebbe più semplice e iniziamo un percorso, mettiamo a votazione e nel caso mettiamo un percorso lunghissimo che abbiamo visto, che deve, però visto che ritorna, voglio dire questo, si può fare consigliere?
Grazie Presidente, i giardini sono tutto le aiole presenti che fanno corollario. In verità il problema è che è una delle mie prime attività, si affonda nel 2018, perciò se noi ben vediamo effettivamente la raccolta di firme chiedeva la richiesta di intitolare la seguente: Giardini Sandro Zerbino. Era quella, era semplicemente. Ne approfitto al collega Viazzi per dire che in verità questo tipo di impegnativa ha sempre trovato spazio nella precedente amministrazione, perché era molto voluta dalla precedente amministrazione che ci fosse un riconoscimento, anche so che fa una parte di una forza politica che tiene molto alle tradizioni, del riconoscimento proprio territoriale. Noi comunque, Odo Regina, poi una cosa, l'importanza, noi parliamo sempre... Insomma, noi siamo un municipio di 90.000 persone, i nostri quartieri sono più grandi di tantissimi comuni e perciò anche cos'è l'importanza, Regina che esprime un tipo di affetto verso una persona diventa quasi per numero di persone forse più significativo di alcuni comuni. Comunque abbiamo degli esempi significativi, certo. È stato protagonista di una morte tragica Don Acciai, ma Don Acciai ne è un esempio. Don Acciai, per la grande pratica che ha fatto su quel quartiere, ma naturalmente anche per la sua morte, abbiamo chiesa, giardini, abbiamo i giardini dello giudice, stesso esempio. Perciò in verità Regina e altre situazioni si sono dimostrate. Ricordo che il presidente di Carato, secondo me poteva essere anche ragionevole, si voleva dedicare, non riuscita, alla nomina di una targa di chi aveva aperto, era riuscita a rendere fruibili la porta soprana, non c'è riuscita. Direi che è una cosa molto territoriale. Nella precedente ciclo non ha voluto la Pivano dedicata al centro storico perché, pur essendo personaggio importante, non era considerato del centro storico. Secondo me una significatività anche a livello di Statuto di Genova, che promuove molto anche un rispetto di tradizioni del nostro idioma, segue anche un ragionamento che potrebbe esserci in questo senso. Non vedo niente di male, ecco, anche a a ragionare in questo senso. Grazie. E converto come voleva
bene.
L'inizio.
Bene, allora convertiamo questa e adesso andiamo alla votazione in Giardini Alessandro Sandro Zerbino. Volevo dirvi una cosa però. Allora, visto che in questo ciclo amministrativo la presidente sono io, nel senso che, non per sottolineare una cosa, però penso che entrambi questi criteri sono importanti. Cioè, da una parte, vuol dire chi quotidianamente ha fatto un servizio nel proprio quartiere ed è importante per i residenti stessi riconoscere quella figura, vuol dire che magari appunto è stata al servizio da tanti punti di vista appunto della cittadinanza. Dall'altra parte, penso che l'idea di trovare anche dei cittadini più illustri, magari anche un po' dimenticati o poco conosciuti, sia importante. Ma io voglio aggiungere, guardate, allora, se ci sarà la possibilità di intitolare strade e piazze, pensiamo anche a figure anche di donne che nella nostra città hanno fatto qualcosa e che veramente non ci sono mai nella toponomastica in generale e anche nella nostra città. O ci sono poco, in maniera decisamente, proporzionalmente molto più ridotta rispetto agli uomini. Per cui abbiamo non uno, né solo due, ma ben tre criteri, per cui vi chiedo a questo punto di arrivare alla votazione dell'intitolazione, da passare, secondo quel percorso che abbiamo fatto, all'intitolazione dei Giardini Sandro Zerbino. Favorevoli? Contrari? Giunta? La Giunta è d'accordo? Bene? Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Bene, a Sandro Zerbino. Bene, passiamo alla mozione successiva, che ha dunque oggetto istituzione di misure di contenimento e radicazione dell'Aliantus altissima, presentata dal gruppo Lista Civica Salis Sindaca. Anche questa è passata in commissione, dunque chiedo alla consigliera Olivieri di fare una sintesi, poiché è passata in commissione. Grazie.
Premesso che è una pianta, che l'Aliantus altissima, detta ailanto, è una pianta estremamente invasiva e dannosa per l'ambiente autoctono, la fauna e per le persone, tale pianta nei decenni si è diffusa su tutto il territorio nazionale insediando specie autoctone e mettendone in pericolo la biodiversità delle aree naturali. L'ailanto cresce infatti con facilità nei terreni incolti e degradati, tipici delle zone urbane e industriali. Una singola pianta femmina può produrre tra 350 e 900.000 semi all'anno. È una specie molto difficile da eliminare e o contenere. Come noto, infatti, il taglio del tronco non è sufficiente, ma al contrario il taglio produce un aumento dei polloni dalle radici, allargando fino a più di 20 metri dalla pianta originaria il raggio di ricrescita di nuovi esemplari. Oltre ai rilevanti effetti negativi che può avere sulle infrastrutture, può promuovere la presenza di alcuni insetti nocivi per le colture agrarie e a livello sanitario può causare allergie, dermatiti da contatto. Le foglie sono tossiche anche per gli animali domestici, anche se non risultano particolarmente appetitose per il gusto amaro. L'ailanto può causare gravi alterazioni delle comunità vegetali con un grave impoverimento della flora nativa, marcate interferenze e alterazioni delle dinamiche della vegetazione con impatti negativi sulla capacità di ripresa delle formazioni. Considerato che l'Unione Europea attivi alcuni programmi volti all'eradicazione e o contenimento di specie invasive, tra cui figura l'Ailanthus altissima, in particolare tramite il programma LIFE, ma non solo, l'Unione Europea finanzia progetti nazionali finalizzati al contrasto delle specie invasive che pongono in pericolo la biodiversità locale. Tenuto altresì conto che il territorio del municipio 1 Centro-Est vede una sempre maggiore presenza di ailanto infestante, il quale, in assenza di azioni mirate di contenimento, è libero di diffondersi, come illustrato a mero titolo esemplificativo dalle seguenti fotografie che avete. Tale presenza costituisce un pericolo per la biodiversità del parco comunale. Alla luce dei progetti e fondi europei, l'amministrazione comunale potrebbe intraprendere uno studio volto all'ottenimento di parte di tali risorse economiche unionali, al fine di procedere con una mappatura della situazione attuale, per poi procedere con azioni mirate di eradicazione e o contenimento. Tutto ciò premesso, si impegna la Presidente della Giunta Municipale, uno, all'elaborazione di un progetto, ad attivarsi presso l'amministrazione comunale e gli uffici competenti, in special modo con l'assessorato al verde, per chiedere, uno, L'elaborazione di un progetto strutturato volto al contenimento ed eradicamento della specie Elanthus altissima all'interno del territorio comunale, con particolare riferimento alle aree verdi aperte come il Parco delle Mura. 2. In pari tempo l'attivazione dell'amministrazione comunale presso gli organi dell'Unione Europea al fine di richiedere, previa presentazione del progetto di cui punto 1 che precede, risorse unionali assegnate tramite fondi dedicati, progetto LIFE Horizon Europe, oltre che da programmi finanziati dal Ministero dell'Ambiente e dell'Agricoltura e dal programma di sviluppo rurale regionale, da utilizzarsi nel contrasto e eradicamento della specie Aglianthus altissima. Grazie.
Grazie, consigliera. Allora, questa mozione è passata in commissione, è stata discussa, per cui il presidente della commissione Toso ci dica.
Ok, sì, questa mozione è passata in commissione, è stata discussa ed è stata votata all'unanimità positivamente.
Perfetto. Allora, favorevoli? Madonna, sì. Prima, scusate, la giunta, devo sempre chiedere il parere alla giunta. Giunta, siete d'accordo? Grazie, per voi non votate. Allora, scusate, favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Bene. Passiamo alla mozione successiva. Allora, l'oggetto della mozione è esposizione della bandiera del popolo palestinese nella sede del Municipio 1 e sostegno alle iniziative civili per la pace e la giustizia della Palestina presentata dal gruppo Alleanza Verdi Sinistra, consigliera Loi. A lei la parola.
Grazie Presidente, visto che neanche questa è stata discussa vado a leggerla integralmente. Allora, premesso che nel 1978 l'ONU ha adottato la risoluzione 3373 sulla preparazione delle società a vivere in pace. L'articolo 1 di tale risoluzione dichiara: ogni nazione e ogni essere umano, a prescindere da considerazioni di razza, coscienza, lingua o sesso, ha il diritto intrinseco a vivere in pace. Adottando poi nel 1984 la dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace, che è fondamentale garantire il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, che nel contesto odierno di aggressione in Palestina, protratto ormai da decenni, assistiamo in questa nuova fase, a seguito degli attacchi del 7 ottobre, ad un'escalation di atrocità senza precedenti e al genocidio ingiustificabile di migliaia di civili innocenti a Gaza. Che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre del 2024 ha adottato una risoluzione che chiede allo Stato di Israele di porre fine alla presenza illegittima nel territorio palestinese occupato. Il 21 novembre 2024 la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex ministro della difesa Yoav Gallant, accusandoli di crimini di guerra contro l'umanità. Che lo Stato di Palestina oggi è riconosciuto da un numero di paesi che rappresenta circa l'80% della popolazione mondiale, pari a più del 70% dei membri delle Nazioni Unite. Che ad oggi le persone uccise nel conflitto hanno raggiunto numeri disumani, oltre 62.000 morti a Gaza dal 7 ottobre 2023, dati del Ministero della Salute di Gaza. Le Nazioni Unite ritengono questi numeri realistici perché posseggono riscontri da parte delle autorità mediche locali e delle associazioni internazionali. Nonostante le richieste e i solleciti da parte delle istituzioni internazionali, Israele non ha mai consegnato numeri sulle morti civili. Che il Comune di Genova, in data 29 luglio 2025, ha riconosciuto lo Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite e al diritto internazionale. Considerato che da più parti del mondo si levano anche voci di cittadini e cittadine israeliane contro il governo Netanyahu per la disumana aggressione contro il popolo palestinese, che si impone l'urgenza di un cessate il fuoco, del rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e della ripresa del dialogo, della fine di questo massacro e delle ripetute violazioni del diritto internazionale, dello stop alla compravendita di armi con Israele che continuano a mietere vittime civili, della sospensione della cooperazione commerciale con Israele e di una chiara presa di posizione da parte del governo italiano, ancora colpevolmente assente. Che altri comuni d'Italia hanno già provveduto all'esposizione della bandiera palestinese al di fuori della sede comunale e delle sedi municipali. Visto che
A livello locale, diverse associazioni, collettivi e movimenti, tra cui Movimento Free Palestine, CALP, Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali, Gaza Sumut Flottiglia, Music for Peace, portano avanti azioni di sensibilizzazione e solidarietà concreta per la popolazione palestinese, che sebbene il municipio non abbia competenze dirette in politica estera, può esprimere un indirizzo politico e farsi promotore presso comune, regione e governo. Che l'esposizione della bandiera palestinese ha un valore simbolico di vicinanza a un popolo che vive in condizioni di oppressione e violazioni dei diritti umani. Si impegna quindi la Presidente di Municipio e la Giunta a sostenere e ribadire solidarietà nei confronti del popolo palestinese e l'appoggio al riconoscimento dello Stato di Palestina attraverso l'esposizione permanente della bandiera palestinese nella sede del Municipio 1. A riconoscere e sostenere pubblicamente le attività di solidarietà e sensibilizzazione portate avanti da realtà quali Movimento Free Palestine, CALP, Music for Peace, Global Sumut Flottiglia e altre associazioni impegnate per i diritti del popolo palestinese, a promuovere in collaborazione con le associazioni del territorio iniziative pubbliche di informazione, confronto e sensibilizzazione sul tema della pace, della convivenza tra i popoli e della questione palestinese. A trasmettere la presente mozione alla Sindaca di Genova, al Consiglio Comunale e alla Regione Liguria affinché sostengano e diano seguito a tali istanze di solidarietà e impegno civile. Viva la Palestina libera. Grazie.
Grazie, grazie consigliere Aloi. A voi. La parola. Consigliera Cavalieri.
Grazie Presidente. In rappresentanza di come capogruppo di Fratelli d'Italia e rappresentanza della minoranza, per quanto riguarda appunto questa mozione, quindi per quanto riguarda l'esposizione della bandiera del popolo palestinese nella sede del Municipio 1 e sostegno alle iniziative civili per la pace e la giustizia in Palestina, questa mozione è già stata presentata e discussa in aula comunale, sicuramente quindi in una sede più competente per discutere tale tematiche. È volontà da parte di noi amministratori esprimere sicuramente una umana solidarietà nei confronti delle vittime dei conflitti internazionali. È nostra naturalmente volontà sostenere la pace del mondo e il dialogo tra i popoli. Riteniamo però che tale mozione vada contro a una normativa sull'esposizione delle bandiere che specifica che le bandiere esposte sui edifici pubblici possono essere unicamente la bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera dell'Unione Europea e in casi del tutto eccezionali, quindi in caso di presenze di ambasciatori, insomma di personalità diplomatico per eventi, si possono esporre bandiere anche straniere. Quindi in questo caso come minoranza ci asteniamo dal voto di tale mozione.
In preparazione diciamo a tutte le mozioni che vengono discusse nel Consiglio, ovviamente anche a questa abbiamo preso diciamo delle informazioni e abbiamo ricevuto la risposta da parte del Vice Segretario Generale Dottor Bisso, che di seguito vi leggo. A livello normativo la disciplina dell'uso delle bandiere, per quanto qui di interesse, è contenuta nel DPR 121 del 2000 e che all'articolo 8 detta le regole di esposizione delle bandiere di stati stranieri all'interno e all'esterno degli edifici pubblici, subordinandola al ricorrere di determinati eventi quali visite, occasioni istituzionali, ferme restando le regole di cerimoniale previste dal governo. L'esposizione della bandiera palestinese, tenuto conto che la Palestina attualmente non risulta uno Stato riconosciuto al diritto internazionale, può essere ricondotta al diverso caso di esposizione di vessillo bandiera di un movimento o di un'associazione la cui esposizione è ammessa con prescrizioni come esplicitamente fatto dalle FAC. Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri allegati alla presente, che assumono un particolare valore alla luce del richiamo delle regole di cerimoniale del governo contenuto nell'articolo del DPR 121 citato. In particolare, La FAQ numero 15 precisa che il comune che vuole manifestare l'adesione ad un movimento esponendone il vessillo, come in questo caso si fa riferimento appunto all'oggetto della bandiera palestinese, può procedere con l'accortezza di non esporlo al fianco della bandiera nazionale ed europea, in quanto vessilli dei movimenti non hanno rango istituzionale, pertanto la loro esposizione deve avvenire in modo da non ledere la dignità della bandiera tutelata ai sensi dell'articolo DPR 121 e dell'articolo 292 del codice penale. Si ritiene quindi, anche a seguito di un confronto con l'amministrazione, che l'esposizione possa essere effettuata affinché una collocazione non affiancata alla bandiera italiana ed europea. E questa è, diciamo, una risposta, nel senso che la bandiera, qui si chiede la mozione, qui continueremo, diciamo, se volete, a discutere, avverrà, pensavamo, nel confronto, esposta per esempio dal balcone dell'ufficio della Presidente del Municipio, mentre invece le bandiere italiana ed europea sono all'ingresso, diciamo, dell'anagrafe. Questa la risposta, a voi la parola.
Grazie Presidente. Dunque, a valle di quello che è stato detto da lei e parzialmente anticipato anche da Federica Cavalieri, farei però un distinguo a questo punto, perché la condizione permanente di questa scelta, ammesso e non concesso che si vada a una condizione permanente e non temporanea, laddove vorrei che fosse colto come un suggerimento, potrebbe consentire poi di aprire un fronte dove ogni condizione di sofferenza umana che il mondo dispone, di cui il mondo purtroppo può registrare una quotidianità, consentirebbe di poter introdurre questo tipo di scelta anche per altri popoli in sofferenza. Quindi, se è una questione e noi smarchiamo questo tema, lo sdogadiamo, allora andiamo verso una temporaneità, non una che verrà scelta, penso, dal municipio in questo punto, non permanente.
Ci auguriamo che questa esposizione sia temporanea, perché si risolva, diciamo, questo è, diciamo, è il merito, che finalmente, voglio dire, a livello europeo sia riconosciuta la Palestina e soprattutto che si arrivi alla pace. Questa sarebbe la temporaneità vera che si chiede. Consigliera Lintas.
Okay. Grazie Presidente. Diciamo che come istituzione municipale credo che noi tutti siamo consapevoli dei nostri limiti, del fatto che non si può incidere sugli equilibri internazionali né tantomeno fermare una guerra, ma comunque si può decidere, diciamo, da che parte stare. Possiamo dire con chiarezza che stiamo dalla parte della pace, dalla parte del rispetto dei diritti umani e della dignità di un popolo che da troppo tempo soffre. Possiamo fare la nostra parte per esprimere lo sdegno verso il massacro del popolo e dimostrare nel nostro piccolo che gli occhi del mondo sono aperti e puntati su quanto sta avvenendo in Palestina. L'esposizione della bandiera palestinese è un gesto semplice e simbolico per dire chiaramente da che parte sta il municipio e che non vogliamo rimanere indifferenti davanti al genocidio in corso. Questa mozione arriva, a mio parere, troppo tardi ed è davvero il minimo che possiamo fare come istituzione come segno di vicinanza e di assunzione delle nostre responsabilità. Concludo ovviamente ringraziando i proponenti della mozione, che ovviamente sosterremo come Partito Democratico.
Prego, consigliere Biazzi.
Ma se prima avevo dei dubbi, l'intervento della consigliera Lintas me li leva del tutto. Allora, da che parte stiamo? Perché se stiamo dalla parte della pace, allora va bene. Se stiamo dalla parte della Palestina, allora no. E allora io mi dissocio dal voto del resto della minoranza e voto sicuramente no. Questo è, come è già stato detto, un decreto del Presidente della Repubblica. Un decreto del Presidente della Repubblica ha bisogno di una previa deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri era presieduto dal signor Massimo D'Alema. Di quel Consiglio dei Ministri all'epoca facevano parte, tra gli altri, Turco, Visco, Berlinguer, Bersani, Salvi, Fassino e per gli estremisti anche Olivero Diliberto. Allora, quel decreto lì viene fatto in maniera tale che di queste cose non si discuta. Non si deve discutere di questa roba qua. Si espongono la bandiera dell'Italia, la bandiera della Comunità Europea e la bandiera di Genova. Basta, questo si deve esporre. Noi siamo degli amministratori, dei piccoli e insignificanti amministratori, e dobbiamo cercare di amministrare e non di fare politica. Per fare politica si deve ambire ad arrivare ad altre posizioni, a prendere più voti. Nemmeno il Consiglio Comunale deve fare politica, deve amministrare e non deve fare politica. Se ci atteniamo a fare gli amministratori, come ho cercato di spiegarvi alla prima seduta del Consiglio Comunale, raggiungiamo gli obiettivi che abbiamo raggiunto oggi, cioè di votare quasi tutto all'unanimità. Perché se si tratta di fare amministratore, di fare gli amministratori, più o meno troviamo un punto di accordo. Si parla, si discute e si pensa che questo marciapiede è giusto farlo in questo modo, che questo sfalcio deve essere fatto, che quest'altra cosa non deve essere fatta, deve essere fatta. Se vogliamo entrare nel campo politico ci dividiamo. Chi ce lo fa fare, visto che non siamo dei politici? Visto che siamo degli amministratori, perché dobbiamo andare a litigare dopo aver fatto 2 ore e mezzo di consiglio municipale in cui siamo andati d'amore d'accordo e abbiamo votato tutto, compreso la vostra esponente Oliveri, all'unanimità? E allora, se io devo permanentemente tenere appesa fuori dal municipio che dovrebbe rappresentarci tutti la bandiera della Palestina, il mio voto è assolutamente no. Mettiamoci quella del Genoa. Vogliamo fare qualche cosa che faccia parlare di noi e che vada veramente in direzione della pace? Esponiamole tutte e due, vicine, una di fianco all'altra, di Israele e della Palestina, se stiamo dalla parte della pace. Se stiamo dalla parte della Palestina, state dalla parte della Palestina. Io sto con Israele, viva Israele.
Grazie consigliere Viazzi per il suo intervento. Non c'è nessuno prenotato? Come? Non l'ho sentito. Siccome... Ah, Cattaneo, prego.
No, no, sono io. Abbiamo fatto cambio di...
Io ho prenotato, ho visto Cattaneo, invece la consigliera Tacchini.
Volevo rilevare al consigliere Viazzi che parlando di politica, quando fa la differenziazione tra amministrazione e politica, in realtà l'etimologia del termine politica viene, esatto, ecco, lo sa bene, significa l'arte di governare. Quindi fare questa differenziazione tra politica e amministrazione mi sembra un po' riduttivo, quindi magari, ecco, no non mi serve, anch'io ho studiato greco antico, quindi lo so, però le volevo solo far presente che mi sembra un po' riduttivo parlare di noi e del nostro ruolo come banali amministratori quando siamo tutti dei politici qua, che quindi amministrano il bene comune.
Consigliere Toso.
Io in realtà entro un attimino nel discorso fatto da Viazzi, più che sulla mozione portata. Però io in realtà mi reputo in questo caso, in questo momento, in questa sede, un politico. Se volevo fare l'amministratore, facevo il corso per l'amministratore condominiale, andavo a fare l'amministratore. Qui sto facendo il politico, le mie scelte sono assolutamente politiche. In questo caso sosterrò l'esposizione della bandiera palestinese in quanto per me è una scelta politica. Punto.
Grazie consigliere Toso. Volevo dire... Ci prenoti. Però ti consiglierei Loi. Io volevo dire una cosa suscitata dal suo intervento. È vero che noi abbiamo come amministratori, ma anche come politici, due grandi, secondo me, direttive. Una è quella del lavorare qui e ora a quelle che sono tutte le esigenze che ci arrivano dal territorio, dai cittadini, dalle cittadine, dai residenti. E il qui e ora vuol dire il marciapiede, vuol dire la piazza, vuol dire lo sfalcio, tutte le discussioni che noi abbiamo fatto oggi. Poi esiste un altro lavoro che noi dobbiamo fare, che invece quello che va un po' più su, diciamo, della visione del marciapiede che ci vuole, che è quella di una progettazione, di avere un disegno, di avere il programma di migliorare, di cambiare il nostro municipio e la nostra città. Quello, cioè la diversa visione politica. Se noi ci ritroviamo sull'amministrazione della bontà, voglio dire, dell'importanza di ridare pulizia, vivibilità, e su questo siamo d'accordissimo e votiamo tutto all'unanimità, e su questo è vero e lavoriamo bene, nel qui e ora, ma nella prospettiva sulla quale noi siamo chiamati, perché noi dobbiamo avere anche una visione, altrimenti, come dice lei, consigliere Viazzi, qui non sono d'accordo, noi non siamo piccoli, noi possiamo essere piccoli persone che portano avanti le istanze dei ragazzi, ma possiamo essere delle persone che invece hanno lo sguardo un po' più oltre, e avere quello sguardo è quello che ci arriva oggi dal fatto che questa bandiera, secondo la mozione, viene presentata della bandiera palestinese, perché la Palestina è uno Stato che ad oggi non è riconosciuto. La bandiera dello Stato Israele è uno Stato riconosciuto. Noi stiamo parlando di un genocidio in atto, come viene detto dalla mozione. Altre sono le guerre, che purtroppo sono, sappiamo, più di 45, che secondo quella riflessione che faceva il consigliere Massa, che prima ci diceva, cioè quella di pensare a quelli che sono gli altri paesi. Uno non esclude l'altro, ma quello che voglio dire oggi, in merito alla mozione, è che oggi c'è un'urgenza di non dimenticare quello che è uno sterminio e un genocidio che sta avvenendo, ed è questa la richiesta che viene fatta dalla mozione, alla quale noi siamo chiamati a votare e a, diciamo, esprimerci. A lei.
Grazie Presidente. E chiedo di nuovo scusa per l'imprecazione verso il consigliere Viazzi, mi è uscita, mi dispiace. E trovo molto gravi le sue parole, perché lei paragona la Palestina al Genoa, e credo che sia sotto gli occhi di tutti l'inadeguatezza di una espressione del genere. Nel Genoa non ci sono stati 60.000 morti, nel Genoa non ci sono stati 20.000 bambini sterminati, nel Genoa non c'è una situazione di genocidio in corso, quindi non capisco proprio come si faccia a paragonarle. Paragonare Israele e la Palestina, anche qua, secondo me, è assolutamente un atto fuori luogo, poiché non stiamo parlando di una guerra fra due parti che hanno gli stessi mezzi, stiamo parlando di un massacro da parte di uno Stato riconosciuto, che è quello di Israele, verso un popolo che vede da decenni, e non dal 7 ottobre, ma da decenni, dal 1946, l'espropriazione della propria terra e la legittimazione di tutto il mondo occidentale di questo esproprio. Quindi vi dovete assumere la responsabilità di quello che dite, quindi paragonare la Palestina al Genoa, di stare con Israele oggi significa stare con uno Stato che massacra la popolazione civile, che non rispetta nessun, che neanche compie un crimine di guerra, perché non c'è una guerra. Quindi io pensavo che presentando questa, cioè non pensavo, scusate, l'obiettivo di questa mozione non era litigare, perché non deve esserci, come abbiamo sentito in televisione nelle ultime ore da un noto personaggio televisivo, non deve esserci contraddittorio. Quindi come si fa a litigare tra un popolo che sta venendo massacrato da uno Stato? Cioè mi chiedo veramente come si faccia a litigare. Però questa è la nostra idea. Noi stiamo orgogliosamente con la Palestina e stiamo orgogliosamente dalla parte di un popolo oppresso. Quindi si tratta di scegliere, sto con l'oppressore o sto con l'oppresso. Sulla differenziazione tra amministratori e politici, anche qua non mi trovo d'accordo. L'essere politici non vuol dire non poter fare buona amministrazione. Quindi noi dobbiamo fare assolutamente le due funzioni, e se esprimiamo un indirizzo politico, sono sicuro che è anche per questo che noi siamo stati eletti. Se voi o lei, consigliere Viazzi, è stato eletto solo per fare l'amministratore, secondo me è abbastanza riduttivo per il ruolo, il potere che abbiamo sia di gestire sia di offrire un esempio positivo per tutte le persone che sono presenti, che ci ascoltano, che ci vedranno e che leggeranno di questo consiglio. Quindi se lei vuole fare l'amministratore ha il diritto di farlo. Noi vogliamo fare politica, noi siamo qua per fare politica e il sostegno al popolo palestinese è un atto politico dovuto, necessario e assolutamente fondamentale. Grazie.
Grazie consigliere Aloi. Consigliere Brundo.
Eccomi. Volevo semplicemente porre un'attenzione, visto quello che è stato l'intervento del consigliere Viazzi. Ovviamente rischio di ripetermi, cercherò di differenziare rispetto a quello già detto dal consigliere Aloi. La visione del proprio ruolo come amministratore non politico è una scelta, ovviamente è una sua possibilità e nella sua soggettività intima lei ha possibilità di viversi come ritiene. Credo però che ci sia un grande rischio nel non percepire il proprio ruolo politico, che è quello di sottovalutarlo. Quando una persona non riconosce di seguire una teoria, è la teoria che lo governa senza che lui lo sappia. Allora, c'è stato in passato chi diceva di obbedire semplicemente a degli ordini, non facendosi delle domande rispetto agli ordini che in qualche maniera seguiva. C'è stata una dimensione dove l'amministrazione è diventata banalità del male. Ovviamente drammatizzo, ma fino a un certo punto. Allora, fare una scelta è importante. Rispetto di più, ovviamente è una mia percezione soggettiva, ma rispetto di più quando alla fine lei esprime una posizione che per me è aberrante, ma che dice sto con Israele. È una posizione filosofica, non c'è nessun problema. È per questo che io sono qua e lei è là in fondo, chiaramente. Però non prendiamoci in giro. È una scelta politica, noi facciamo politica sempre. Se non ci diciamo che non facciamo politica sempre, le posizioni sono due, o siamo inconsapevoli o siamo in malafede. E quindi mi viene da dire, diciamo le cose, è normale, è ovvio che lei abbia una posizione diversa, ed è ovvio, rispetto a me almeno, ed è ovvio che se parliamo di aiuole, di intestare, lì siamo più tranquilli, no? Chiaramente la filosofia politica non si è spaccata per questo. Però cerchiamo di essere razionali e di dire, facciamo una scelta, noi stiamo proponendo qualcosa. Se lei ritiene di votare in maniera contraria, è ovviamente legittimissimo, non è che mi aspettavo, e sono anzi, per la Cavalleri, sono molto contento che, ovviamente mio apprezzamento, che invece la minoranza, pur avendo magari una posizione diversa, decide di astenersi, lo ritengo un elemento che apprezzo. Se lei va contro, chiaramente, cioè, non c'è nessun problema, ma non richiamiamoci al buon costume del facciamo gli amministratori, perché davvero diventa la banalità del male quando le scelte vanno prese in questo momento storico. Grazie.
Grazie. Grazie consigliere Bondo. Cavalleri. Consigliera Cavalleri.
Grazie Presidente. Chiediamo un minuto di sospensione, anche perché stiamo parlando di un tema sicuramente molto delicato. Noi siamo qua in rappresentanza di chi ci ha eletto e sentire parolacce così forti quando parliamo di pace del mondo, quando parliamo di coesione da parte di una persona eletta che rappresenta una parte di cittadini è veramente vergognoso. E quindi direi che un minuto di sospensione va fatto, e anche da parte sua magari poteva anche dissociarsi da questo atteggiamento sicuramente poco piacevole e aggressivo, perché non si risponde con un vaffanculo a un'opinione che un consigliere stava giustamente dicendo, una sua opinione molto personale.
Questo è vero, non è accettabile il comportamento, viene concesso il tempo che voi avete bisogno di parlare fra di voi, però mi concedo un'osservazione. Ora, quando il consigliere Viazzi dice che non siamo politici, mi scusi, devo dirglielo, cioè lei non fa parte di una lista civica, lei fa parte di un partito, della Lega, dunque anche questa mi sembra abbastanza un ossimoro. Va bene, ritiratevi pure e discutete fra voi, a tra poco. E riprendiamo la seduta, grazie. consigliere Toso. Bene, allora procediamo con una serie di interventi in programma. Consigliere Oliveri. Fuori prenotazione. Aspettate. Allora, secondo le prenotazioni, abbiamo Massa? Ah, ok. Allora, consigliere
Oliveri. Ok, scusate. Allora, io chiaramente la mia posizione personale come Paolo Olivieri, rappresentante della lista civica Sale Sindaca, è ovviamente favorevole alla mozione. Credo che si possa fare una discussione come stiamo facendo, ognuno tenendo le sue posizioni, ma è anche giusto manifestare in un argomento così importante, visto che l'abbiamo portato, la propria posizione. Ho sentito parlare di regolamenti. I regolamenti a volte sono stati scritti in un tempo passato, in un tempo che sembra quasi antico, ma probabilmente quando sono stati scritti nessuno avrebbe mai immaginato di ritrovarsi davanti a un genocidio, davanti a un massacro in futuro. E io comunque sono qui non solo a rappresentare le mie idee, ma visto che facciamo politica, sono qua a rappresentare le persone che mi hanno permesso di essere qua e la loro voce. I cittadini e le cittadine che rappresento, che davanti a un massacro di bambini, di uomini e donne, davanti a un genocidio, mi chiedono di venire in quest'aula e di prendere una posizione. E la posizione chiaramente è a favore della Palestina, di una Palestina libera, riconosciuta. E niente, quindi detto ciò, lista civica Salis, io e le cittadine e i cittadini che rappresento in quest'aula siamo assolutamente favorevoli. E siamo qua per tenere gli occhi puntati sulla Palestina, su Gaza City, su quello che sta succedendo, perché è questo il punto. Gli occhi devono essere puntati lì, sempre, ovunque, in ogni situazione, affinché anche il nostro governo ne prenda coscienza e agisca in qualche modo. E niente, direi che posso terminare qua, grazie.
Grazie consigliere Olivieri. La parola al consigliere Lucente. Ha rinunciato all'intervento.
Grazie, vorrei fare una dichiarazione di voto proprio per la significatività di questo atto a livello municipale, perché dichiarazione di voto come Movimento 5 Stelle, perché esporre la bandiera della Palestina laddove si rappresenta una comunità di cittadini, grande o piccola che sia, significa parlare, uscire dall'amalgama cerchiobottista che tra la solidarietà con gli innocenti e l'affarismo con i colpevoli sceglie il secondo, e lo sceglie anche con il silenzio, perché a questo punto delle cose ogni parola non detta, ogni bandiera palestinese non esposta diventa complicità manifesta. Per questo, come Movimento 5 Stelle, ringraziando il proponente e naturalmente dichiarando la nostra posizione favorevole, vorremmo chiedere di apporre anche il nostro simbolo alla mozione. Grazie.
Consigliere Dore.
L'argomento è sicuramente delicato, io non ho mai nascosto la mia posizione in tal senso, vorrei anche un attimo stemperare gli animi dopo l'accadimento un po' antipatico che è successo. Io sono favorevole a quello che ha detto il consigliere Viazzi, esponiamo la bandiera del Genoa e lo dico da persona che ormai ha quasi 40 anni ed è iscritta agli Ultrastito Cucchiaroni da quando ne aveva 13. Lo dico perché c'è un bandierone del Genoa che mi piacerebbe vedere esposto in municipio, che ha la bandiera della Palestina con i bordi rosso-blu. Avviso anche che a Certosa c'è un club che vende le keffie rosso-blu. Ovviamente lo dico per stemperare un attimo la situazione. Si è parlato di pace, è vero. Io sono rimasto un po' fermo alla foto di due persone che si chiamavano Arafat e Rabin. Sono morti tutte e due. C'è anche una foto, due foto molto belle e significative di Oliviero Toscani sull'argomento. Però vorrei ricordare una cosa. Arafat è morto nel suo letto, Rabin è stato ucciso da un estremista sionista. Quindi la situazione che abbiamo è questa. E esporre una bandiera che potrebbe essere non solo quella della Palestina, penso anche alla bandiera del popolo curdo, potrebbe essere una cosa veramente potente, un messaggio potente da lanciare in questo municipio. Grazie.
Grazie consigliere Dore. Consigliera Rossi.
Grazie. La scelta la facciamo nel momento in cui entriamo in quest'aula, perché o ci dirigiamo da una parte o ci dirigiamo da un'altra, a seconda delle persone che ci hanno eletto. E quindi viene sempre il momento in cui bisogna fare una scelta. Personalmente l'ho fatta quest'estate ad agosto, quando ero a Marzabotto, e sulla collina di Montesole il cardinale Zuppi, insieme a tutti i dossettiani, ha letto i nomi dei 20.000 bambini palestinesi che sono stati uccisi. Lì ho capito che anche in quel momento dovevo scegliere, e quindi ho scelto di stare dalla parte della Palestina. Questo non vuol dire che saremo senz'altro aggressivi o, come è avvenuto in alcune situazioni di cronaca, nei confronti degli israeliani, assolutamente, perché sappiamo che purtroppo a volte, a prescindere dal volere dei popoli, la guerra avviene e nonostante tutto non riusciamo a fermarla. È vero che siamo piccoli, come ha detto Viazzi, siamo molto piccoli, ma mi fa piacere ricordare quello che diceva il Dalai Lama, che era una frase molto semplice: se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara e vedrai che avrai dei problemi. Grazie.
Grazie consigliera Rossi. Prima di dare la parola al consigliere Viazzi, anch'io voglio fare la mia dichiarazione di voto, che è assolutamente favorevole alla mozione, essendo anch'io vicina al genocidio, ciò che sta accadendo a Gaza. E anche questo fa la differenza, nel senso che ciascuno con la propria scelta cambia anche un po' la storia. Grazie. Viazzi.
Visto che sono in stretta minoranza, sarò la vostra zanzara. Volevo semplicemente controbattere ad alcune cose che sono state dette, ma intanto, premessa, le scuse del consigliere Aloi sono assolutamente raccolte, anche perché conosco fin troppo bene il mio carattere e non è escluso che qualche volta possa trascendere anch'io, quindi è inutile, insomma, io peraltro non l'ho nemmeno sentito, mi rendo conto che evidentemente è un tema che gli sta particolarmente a cuore, dovremmo non trascendere, però siccome mi conosco, diciamo che metto le mani avanti e scusandolo, spero poi a mia volta di essere scusato da voi. La seconda questione, in effetti, il riferimento al Genoa era per sdrammatizzare. Mi dispiace che sia stato preso così seriamente, perché volevo in effetti sdrammatizzare. È chiaro che tirando fuori il Genoa tiravo fuori qualche cosa che è divisivo in città, tanto quanto può essere divisivo, almeno per una parte della città, tanto quanto può essere divisivo questa tematica qua. Quindi era come dire, se mettiamo quella bandiera lì, vuol dire che stiamo da una parte, che è esattamente quello che dite voi e che è esattamente quello che io rispondevo alla consigliera. Sulla questione invece politica amministrazione, premesso che qualsiasi nostro atto è un atto politico, come ci vestiamo, quello che mangiamo, il nome che diamo ai nostri figli, tutto quello che facciamo è politico. Noi però siamo un organismo amministrativo. È inutile stare a giocare con le parole. La politica la fanno coloro che legiferano, il Parlamento e la Regione. Il Comune e i consigli di municipio non fanno politica, fanno atti amministrativi. Ma è così, è inutile stare a giocare con le parole. Noi siamo degli amministratori. Non siamo dei politici, che poi ognuno di noi, sia qui espressione di un partito, di un non partito, con le sue idee che porti avanti nell'intitolazione del nome di una piazza. È chiaro che se mi fosse stato proposto di titolare la piazza a un noto estremista di sinistra, probabilmente avrei votato no. E invece, siccome era una persona probabilmente politicamente schierata, con le sue idee, i suoi pensieri che io non conosco, ovviamente voto a favore. Però noi qui siamo degli amministratori, poi potete dire quello che volete, ma noi siamo degli amministratori e non dei politici. Infine, è vero quello che dice Dore, è vero, è stato dato anche il premio Nobel per la pace a Rabin e Arafat. È vero, Rabin è stato ucciso probabilmente da un estremista di destra del popolo israeliano, però la politica di Arafat ha portato alla scissione di Al-Fatah, il partito di Arafat, e subito dopo alla nascita di Hamas. non lo hanno fatto fuori, si sono scissi e sono andati avanti con le politiche che tutti conosciamo e che hanno come loro punto più alto o più basso, a seconda di come lo vogliamo vedere, il 7 ottobre del 2023.
Grazie consigliere Viazzi, penso che questo sia, come dire, un dibattito che potremo aprire, quella differenza fra amministratori e politici. Anch'io non sono d'accordo, perché gli atti amministrativi sono guidati da una visione politica, è questo che fa anche la differenza. Comunque questo sarà, come dire, un dibattito sul quale ci torneremo. Grazie per aver posto pace, diciamo, a ciò che è accaduto. Non se lo prenda come un bonus per mandare a quel paese qualcuno, sia chiaro. Per cui se a questo punto non ci sono... Ah, Rossi. Prego.
Volevo soltanto dire che come Partito Democratico siamo d'accordo nel mettere il nostro simbolo su questa mozione che non c'è. Grazie.
Grazie. Assessora Tacchini.
No. Ok. Io volevo solo fare una puntualizzazione, perché il fatto di dire da che parte stare rispetto a quello che ha detto la consigliera Lintas, io non concordo che con la visione per cui se stiamo col popolo palestinese siamo contro il popolo israeliano. Non è così. AVS, ma in generale diciamo chi sostiene la Palestina non necessariamente deve essere tacciato né ovviamente di antisemitismo né dall'altro lato contro gli israeliani o gli ebrei. Qua siamo contro un genocidio, qua siamo contro un massacro. Sostenere la Palestina non significa essere contro Israele, significa essere contro questa guerra, che non è neanche una guerra, perché non ci sono due eserciti, okay? Cioè ci sono dei civili che vengono massacrati e basta. Quindi a nome mio io voglio ribadire il fatto che non sono antisemita e non lo è nessuno di quelli di chi sostiene la Palestina, e dall'altro lato non credo che qua dentro ci sia qualcuno contro il popolo israeliano.
Grazie assessora Tacchini. Paola Oliveri.
Solamente per dire che ovviamente anche Lista Civica Sali Sindaca vorrebbe mettere il suo simbolo sulla mozione.
Grazie. Grazie. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Favorevoli? Io. Contrari? Astenuti? Contiamo. 2, 4, 5, 6. Avete preso nota? Grazie. Alzate un attimo ancora la mano gli astenuti. 7. No, l'ho già fatto, il contrario è zero. Gli scrutatori confermano? Grazie. Bene, passiamo alla mozione successiva. Allora, messa in sicurezza, ne abbiamo ancora 1, 2, 3 e 4. Scusate. Viene allora la mozione dell'esposizione della bandiera del popolo palestinese viene approvata a maggioranza. Passiamo alla mozione messa in sicurezza, attraversamento pedonale in corrispondenza dei plessi scolastici di ogni grado della scuola di infanzia e primaria alle superiori del municipio Centro-Est, presentata dal gruppo Noi Moderati Bucci Orgoglio Genova, dal consigliere Massi. Prego.
La mozione non è stata presentata in commissione 2, pertanto la leggerei completa, ma non è lunga. Considerato che la segnaletica orizzontale in prossimità degli attraversamenti pedonali delle scuole è fondamentale sia per garantire la sicurezza a tutti gli studenti, sia per regolamentare il rispetto delle norme della circolazione stradale, che le vetture sostano in prossimità di detti attraversamenti, cattiva abitudine che impone di oltrepassare la mezzeria ostruendo la visibilità. Rilevato che tali attraversamenti pedonali siano altamente utilizzati da famiglie, bambini, ragazzi, nonni negli orari di entrata ed uscita dalle scuole, con sensibile aumento del traffico, si impegna il Presidente del Municipio e la Giunta Municipale ad attivarsi presso gli uffici preposti affinché si proceda con urgenza al ripristino e al rifacimento della segnaletica orizzontale in prossimità dei plessi scolastici municipali, con l'obiettivo di garantire un percorso sicuro a chi si reca a scuola a piedi.
Grazie, consigliere. Grazie. Massa. Vuole aggiungere qualcosa? Che ha ben 8 minuti.
No, no, io non voglio aggiungere nulla.
Va bene, se è sufficiente la lettura. Sì. Bene. A voi la discussione. Non è passata, ci ricordava in commissione, dunque. Prego. Consigliere Toso, è presidente della commissione.
In questo caso sì, presidente, ma non, purtroppo questa mozione non è passata in commissione, quindi non posso esprimere un parere da parte appunto della commissione. Esprimo un parere assolutamente personale, favorevole a questa impegnativa, in quanto rileva effettivamente un problema importante.
Andato via.
Sì, no, scusate perché mi sono interrotto io. In realtà adesso però non abbiamo l'assessore competente, non so se c'è un parere da parte della Giunta su questo.
Sì, il parere della Giunta non c'è, come dire, ma anche non, sì, non serve, cioè nel senso che questa è una interrogazione. E avete altre osservazioni? Perché voglio dire, mi sembra una richiesta più che lecita quella che arriva, voglio dire, cioè quale, come possiamo dire, mi sembra che sia assolutamente d'essere d'accordo in tutto questo. Mi diceva la direttrice Maimone che forse dovranno essere istituiti un servizio, l'idea. Prego. L'idea è quella di fare. Prego, prego. Importante questo.
No, lo dico, diciamo, non c'è nulla di codificato, però a quanto inteso si sta pensando a fare degli incontri territoriali sul tema della sicurezza, sia urbana che stradale, perché il tema quindi potrebbe poi diventare un po' anche quella la sede dove andare a fare delle ricognizioni magari periodiche, no? Raccogliere un po' di segnalazioni. Sul prima ovviamente possiamo noi con la nostra area tecnica e magari con i dirigenti scolastici capire se ci sono delle situazioni particolarmente critiche o anche tramite la polizia locale per capire dove sono le situazioni più pericolose, magari che hanno bisogno di ripristino.
Grazie direttrice, tra l'altro come vedete gli assessori Visentin e Cattaneo sono andati perché alle ore 16 e anche io avrei dovuto esserci, ma poi li raggiungerò, abbiamo proprio un incontro con la polizia locale e questa è l'occasione per passare direttamente, diciamo, a questa osservazione che è importante. Mettiamo i voti? Consigliere Massa, prego.
Sì. Dunque mi chiedeva se aggiungere qualcosa, assolutamente sì, nel senso che sebbene sia al corrente del fatto che sia in corso anche una richiesta a livello comunale di interrogazione su quelli che sono i punti difficili con la ricaduta sulla sicurezza stradale, e altre mozioni sono state presentate anche in municipi diversi dal nostro. Questo è un tema che ha carattere di urgenza, nel senso che il 15 sono entrati a scuola i bimbi, e non soltanto i bimbi, anche i ragazzi più grandi, e dal sopralluogo fatto presso, diciamo, le aree più popolose, Regina, Lagaccio e Castelletto, non c'è stato un ripasso. Noi nella precedente giunta avevamo spinto molto su questo, tutti insieme concordato all'unanimità che fosse doveroso farlo, proprio perché al netto del fatto che, come ha presentato anche il consigliere Loggiacco, ci siano alte velocità espresse nelle nostre strade, nei nostri rettilinei e l'intenzione di poi rallentare questa velocità presso gli istituti scolastici, come è stato ricordato prima, al momento tutto questo non esiste. Ci sono alcune realtà
vedi Bertoncini, Corso Firenze, dove non abbiamo nemmeno l'illuminazione né delle strisce pedonali e nemmeno dell'insegna diciamo, attraversamento dei bambini. Quindi è necessario con urgenza che questo intervento venga effettuato, a prescindere dai piani più grandi che possono anche avere il tempo di essere gestiti in maniera anche meno urgente.
Grazie. Ci sono altri interventi? Allora poniamo la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Io vado con la maggioranza. Per cui ci ritroviamo su questo. Bene. Allora, passiamo all'unanimità. Approvato. Passiamo alla mozione successiva, che è la richiesta di installazione di strutture per allenamento a corpo libero, presentata dal gruppo del Partito Democratico, Silvia Sali, sindaca. Prego, alla la presentazione.
Sì, anche questa mozione non è passata in commissione, quindi la leggo integralmente. Richiesta di installazione di strutture per allenamento a corpo libero. Premesso che calisthenics, percorsi vita e discipline affini sono quelle attività ginniche svolte a corpo libero con il solo supporto di strutture come sbarre, parallele e panca per addominali, i circuiti ginnici all'aperto si stanno diffondendo sempre di più come tipologia di allenamento, scelto sia per preparazione agonistica sia svolto a livello amatoriale. Respirare. La modularità delle strutture permette l'adattamento del programma di esercizi alle specifiche condizioni e possibilità di ognuno, rendendo l'allenamento nelle stazioni adatto a tutte le età. Nel quartiere di Oregina non sono presenti attività sportive dedicate alla fascia adolescenziale e giovanile, che spesso in mancanza di alternative passano il loro tempo libero senza progettualità o frequentando bar. L'unica possibilità attuale di fare sport è all'aria aperta, nei parchi o nelle aree verdi, raggiungibili solo attraverso mezzi di trasporto privati. È scientificamente provato che l'attività fisica apporti numerosi benefici sia fisici che mentali, con effetti positivi sulla salute delle persone. L'attività fisica insegna principi sani come determinazione, costanza, rispetto delle regole e degli altri, sacrificio, valori indispensabili anche nella vita di tutti i giorni. Considerato che la riqualificazione di aree e parchi con presenze indesiderate avviene anche e soprattutto tramite la riappropriazione degli spazi pubblici da parte dei cittadini, si impegnano il Presidente e la Giunta di valutare all'interno dell'area dei giardini Semino, a Faccio su Via Carbone, attualmente inutilizzata, la creazione di aree attrezzate per l'allenamento a corpo libero e o strutture adeguate allo scopo descritto.
Grazie consigliere Toso. Se posso, volevo dire una cosa. Allora, io nel merito, diciamo, di questa mozione, come non essere d'accordo? C'è un problema, però. Il problema è che, diciamo, ad oggi, cioè ve lo dico perché l'ultimo calisteni che abbiamo, diciamo, che è stato così installato, non mi viene la parola, scusate, presso i giardini Malinverni è costato 20.000 euro. Per cui ha un costo non da poco, per cui diciamo che il problema che si pone è un problema finanziario, cioè di fattibilità finanziaria. Ciò non toglie che nella misura in cui ci fossero dei fondi disponibili che possono arrivare da, diciamo così, da qualche fondo, questa venga ritenuta una priorità. Però volevo farvi presente che cioè una struttura che, diciamo, è esosa pur nella bontà di questo. Cioè lo dico come... scusi. Massa o Giacco? Consigliere Massa, poi lo Giacco.
Eccomi, ho sentito tra l'altro chiaramente dal Presidente Toso che lui ha proposto di investire 10.000 euro impersonalmente. Sbaglio. No, ho sentito male. Monopoli. No, a parte questa è una battuta, ma per dire che visto che l'idea pensiamo di sostenerla, ma a prescindere, si potrebbe lavorare con uno sponsor attraverso un'associazione per capire se è possibile ottenere dei finanziamenti in tal senso. Questo è un percorso che possiamo fare anche tutti insieme.
Grazie consigliere Massa. Consigliere Giacco.
Per una mia esperienza personale,
tramite sponsor avevo fatto nella scorsa mandato. Ho trovato tutto un bel progetto ai giardinetti Pellizzari, pronti via, tutto bloccato da sovrintendenza. E stiamo parlando di quasi 50.000 euro di soldi privati. Un bel progetto, fermato tutto dalla sovrintendenza. Bisogna calcolare anche questo. Non è semplice. Bisogna capire un attimino.
Sempre dava sondare. No,
è questo che poi fa rimanere male, perché poi all'epoca col sindaco Bucci aveva detto andiamo avanti, c'era anche soldi sponsorizzati e in quel caso lì la sovrintendenza aveva bloccato tutto, perché dobbiamo stare attenti che i giardinetti poi sono del 600, cioè tutta una cosa, non si possono toccare le pietre.
Certo. Sì. Grazie dell'osservazione. Salutiamo il consigliere Dori. Ci sono altre... Ah, Marziano.
Grazie Presidente. Prego. Ma eventualmente, proprio per non gravare sulle risorse del municipio, ne ho parlato un attimo col consigliere Toso, potremmo anche fare una modifica che magari prima verifichiamo le effettive disponibilità dell'ente o quantomeno magari cerchiamo un'associazione che possa nello stesso tempo sia sponsorizzarla ma anche eventualmente manutenerla, perché poi anche questo è il problema, perché poi se si rompe un pezzo, il pezzo costa. Quindi non lo so se il consigliere Toso eventualmente o anche gli altri consiglieri possono accettare questa proposta e anche i colleghi.
Sì, sì, assolutamente la proposta per quel che mi riguarda è ragionevole e può essere assolutamente integrata nella mozione, e, anche perché darebbe un valore sociale poi alla realizzazione, cioè nel momento stesso in cui un'associazione poi dovesse diventare in qualche modo l'ente che poi in qualche modo gestisce o controlla insomma questa struttura.
Bene, possiamo provare a percorrere la via anche dalla direzione sport, per cui se vogliamo votarla però con questa nota, cioè dicendo che bisogna valutarne. Ah, Paola, consigliera Oliveri. Stavo dicendo, valutare la sostenibilità economica per la realizzazione. Prego, consigliera.
Volevo dire una cosa a integrare. Ovviamente sono d'accordo con tutto quello che è stato detto. Mi farebbe piacere che quando si prende in considerazione degli attrezzi da installare in questi giardini, di tenere anche e soprattutto direi in considerazione le persone anziane, di poter dare degli attrezzi molto semplici che possano aiutare gli anziani a fare un po' di piccola fisioterapia, che a volte agli anziani non si pensa mai, invece questo sarebbe un valore assolutamente aggiunto all'opera che possiamo andare a fare. Grazie.
Grazie. Grazie a lei. Bene, allora andiamo alla votazione. La giunta penso sarà d'accordo. Come la modifichiamo con questa nota, perché è importante, vero? Con questo. Forse sì. Perché diciamo nella mozione c'era scritto che prima bisognava valutare le aree. La direttrice Maimone diceva era quasi come dire implicito il fatto che dovessimo trovare dei fondi. Forse è meglio esplicitarlo, o forse meglio esplicitarlo. Sì, già che la...
Quindi come si potrebbe esprimere? Perché dobbiamo dire come la che formulazione la vostra
sì. Accendi il microfono.
Come chiamo la frase generica l'impegno... A reperire fondi da dedicare, non so.
Allora, se la consigliera Marziano che ha proposto questo trova una formula, insieme possiamo vedere, assumere quella formula ed integrarla alla mozione, così poi la votiamo. Sì, senza entrare nel particolare dello sponsor, no, certo, però in generale dire questo. Ah. Grazie. Cioè, ovvero... Grazie. Così calendarizziamo anche la commissione 2. Per cui, richiesta di spostamento di Cassone, ti amio. Bene. Allora, ve la leggo bene perché sarebbe stata la... 19° punto, cioè oggetto richiesta di spostamenti dei cassonetti Amio dal lato mare al lato monte della carreggiata Corso Firenze, altezza civici 7-9, presentata dal consigliere Loggiaco di Fratelli d'Italia, viene rinviata, diciamo, a discussione della commissione. Grazie. Ok. Bene, nel frattempo che loro stanno elaborando la frasi da inserire per la modifica, vi ricordo che c'è ancora una mozione che è quella il ripristino e il recupero di salite a San Nicolò, presentata dal gruppo Noi Moderati Bucci, Orgoglio Geono, del consigliere Massa. Ci portiamo avanti? O prima chiudiamo quella?
Sì, sì.
Sì, così li lasciamo lavorare senza lo stress. Prego, consigliere.
Sì, dunque, la seguente mozione non ha seguito l'iter della Commissione 2, non è lunghissima. Salto qualche pezzo storico, parto da... L'Incipit ricorda quanto le crese siano importanti per la nostra realtà urbanistica e per quanto queste arterie siano molto frequentate, oltre ad abitati del quartiere, anche dai turisti. Quindi salto la premessa, arrivo al visto. Visto che lungo il percorso delle salite a San Nicolò l'incuria e il degrado lasciano il segno, che l'invasione da parietaria, graminacei e altre erbacce sembrano a tutti gli effetti il miglior rifugio per sporcizia e criminalità. E allarme in salita a San Nicolò per la sicurezza dei passanti, famiglie e studenti soprattutto, dei residenti e dei turisti che alloggiano in un ostello in zona, per la presenza di spaccio diurno ma anche notturno, con siringhe abbandonate, aghi, prodotti di utilizzo e consumo di stupefacenti che vengono lasciati con noncuranza sugli scalini. Che le politiche di sicurezza, anche di carattere ambientale e più specificatamente quelle urbanistiche, rientrano nel vasto settore delle politiche di prevenzione. Tra i comportamenti deviati, legati più che altro alla sfera dell'inciviltà piuttosto che alla criminalità, si evidenziano la quantità e la qualità dei rifiuti, la presenza di graffiti, la prevalenza di danni causati da atti vandalici, oltre al rilascio di escrementi, urine e feci, e la proliferazione di zanzare e topi. Che si manifesta chiaramente l'accresciuto rapporto tra la cattiva manutenzione ed il vandalismo in loco. L'importanza di una manutenzione regolare della pulizia, che dovrebbero essere coordinate e continue, è ritenuta essenziale per garantire una pavimentazione regolare, senza buche, spaccature ed irregolarità, abbondantemente occultate dalle piante di cui sopra. Per tutto ciò premesso, si impegna il Presidente della Giunta Municipale a promuovere verso il Comune la rigenerazione e la riqualificazione dell'intera salita di San Nicolò, funzionale a favorire gli interventi strutturali quali la sistemazione complessiva della pavimentazione, l'implementazione dell'illuminazione dell'intera salita allo scopo di garantire la sicurezza nel camminamento, la bonifica dell'area e le opere di manutenzione ordinaria intese come azioni programmatiche coordinate di prevenzione, dissuasione e deterrenza verso lo spaccio di droga e vandalismo. È prioritario sostenere la vitalità del quartiere, la coesione sociale, l'organizzazione degli abitanti, le relazioni di vicinato, l'identificazione con luoghi, anche per generare meccanismi virtuosi di controllo informale del territorio. Grazie. Aggiungo che oggi è stato informato che è iniziato lo sfalcio presso la salita San Nicolò. Rimangono aperti tutti gli altri punti, quindi degrado, vandalismo, pavimentazione dissestata, molto dissestata, scarsa illuminazione e presenza di security, non di safety, di personaggi che, diciamo, criminali praticamente. Quindi questo è un tema che è permanente. Grazie.
Grazie a lei. Consigliera Rossi.
Mi piace questa questa mozione del consigliere Massa. Non ho capito se è passata già in commissione o meno, non ancora. Volevo proporre un emendamento. Intanto mi trovo d'accordo sul fatto delle erbacce, perché già è stata materia in precedenza appunto una mozione per l'eliminazione della parietaria, delle graminacee, proprio dal punto di vista della salute dei cittadini. Proponevo, se siete d'accordo, se riportarla poi eventualmente alla commissione, un emendamento, nel senso che estenderei questa mozione a tutte le crese, affinché le sottoponiamo, diciamo, all'attenzione del comune, come qui mi ero scritta appunto, di estenderla proprio a promuovere verso il comune per favorire la rigenerazione delle crese e la loro riqualificazione, portando ad esempio proprio la situazione della salita di San Nicolò, che indubbiamente è così da oltre 20 anni, perché io 20 anni fa abitavo in San Nicolò e me la ricordo benissimo che era impraticabile, e quindi indubbiamente richiede un intervento. Però da parte nostra potrebbe esserci una sollecitazione nei confronti del comune per ricordare che, oltre ad avere un aspetto urbanistico e turistico importante, sono anche un aspetto di mobilità, perché proprio la San Nicolò collega San Nicola appunto fino all'Albergo dei Poveri, quindi è una viabilità molto importante quella lì, e quindi dobbiamo tenerne conto anche sotto questo punto di vista, ecco. Grazie.
Consigliere Lo Giacco.
Il problema di quella crosa, ho seguito abbastanza, perché poi i figli che vanno a tennis lì, poi nel primo maggio, la struttura, e che spesso e volentieri ci sono tubi che si spaccano e ci sono sempre delle perdite, e lì poi chi fa gli interventi non ripristina mai la crosa come deve essere fatta. E il problema non è soltanto quella crosa, è il problema è tutte le manutenzioni che vengono fatte, gli interventi. Stiamo parlando della crosa, ma parliamo anche delle strade. In generale, quando si fanno degli interventi o le asfaltature, poi avevo letto poi anche in via Bertani o altre strade, poi bisognerebbe monitorare che dopo un tot tempo chi ha fatto lavoro dovrebbe poi andare a ripristinare dopo l'assestamento di quell'intervento lì. Poi l'area tecnica non va a vedere, perché ce n'ha anche fin troppi di lavori da seguire, però specialmente in queste crose, come diceva la consigliera Rossi, si dovrebbe poi monitorare, come nello stesso la sicurezza, come diceva il consigliere Massa, nello stesso mandato c'era anche l'idea di mettere delle telecamere, lì dovevano installare delle telecamere nello scorso mandato, bisogna andare a fare un'interrogazione e capire se era stata dedicata a quell'area lì, mettere delle telecamere di videosorveglianza, se erano state installate. Io personalmente non me lo ricordo. Ci sono tanti se, bisogna capire, che quella cosa lì, ci sono un sacco di persone che è una bretella molto importante, perché da lì tutti noi della circonvallazione la facciamo per andare poi, per arrivare giù nel centro storico. È molto importante. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Giacomo. C'è ancora? Vuole ancora? Sì, certo, consigliere Rossi.
Sì, sono d'accordo su questo fatto dei pezzi abbandonati per strada nei vari. Ho fatto una galleria fotografica in questo periodo, ma nel giro neanche di un chilometro nella zona dove abito ce ne sono tantissimi, e credo che l'assessore Cattaneo prima abbia parlato proprio di questa volontà di raccoglierli in un unico file per poi portarli, dicendo quali sono appunto a chi appartengono. In via Montesano c'era una buca che è stato un intervento d'urgenza, è venuta una ditta, l'ha riparata e ha abbandonato lì i suoi, quindi forse dovrebbe essere scritto nell'appalto alla ditta che deve raccogliere tutto, come dici tu, riparano e poi restano i pezzi rotti lì. Per non parlare delle cabine centrali di Fastweb, Telecom, tutto quel che è, che sono completamente a volte rotte e abbandonate. Grazie.
Sì. Volevo dire una cosa io. Allora, intanto un po' il tema che si toccava adesso è il problema dei grandi utenti che quando fanno dei lavori lasciano delle cose, vuol dire, veramente dei disastri. Abbiamo parlato moltissime volte anche con la dottoressa Leo di Aster, per cui diciamo questo è un tema che non è facilmente risolvibile. Però una cosa, allora, se questa mozione che nasce già la segnalazione, dicevamo, di questa specifica Creusa, cioè possa, se volete, diventare invece attenzionare tutte le Creuse che noi abbiamo, diciamo, nel nostro municipio, perché a differenza di altri municipi, vi ricordo che ne so, con il municipio di piuttosto del Ponente ci sono anche lì Creuse che sono anche meno frequentate, noi abbiamo delle Creuse che invece sono luogo proprio di passaggio e dunque sono non solo patrimonio, come dire, del nostro municipio, ma della città. Per cui se voi volete che questa diventi come dire un'attenzione dal punto di vista anche comunale, per cui anche sopra quella che è soltanto la nostra competenza, su questo bisognerebbe cambiarla, un ordine del giorno, qualcosa, se vogliamo attenzionare anche l'amministrazione centrale su questo, che credo sia un tema importante. Altro è forse l'intervento a cui il consigliere Mazza si riferiva, diciamo più alla riqualificazione anche sociale, no? Non solo urbana. Per cui o ci pensiamo, ditemi voi, oppure andiamo alla votazione. Certo che se adesso la votiamo così com'è sull'intervento di quella Creusa in particolare. Ditemi voi se questa invece può diventare l'occasione di allargarla a voi. Abbiamo pochi minuti.
Sì, ecco, grazie. Dunque io di solito in questi casi cito una frase che mi aiuta a risolvere qualche bivio, che è l'ottimo è il bene del male. Allora, se adesso pensiamo di sanare tutte le Creuse, è un progetto che può essere interessante anche sviluppare, bene, la seconda commissione potrebbe occuparsene, nel senso che lì è il posto più adeguato per cominciare a sviluppare una programmazione, anche consentendo di effettuare sopralluoghi, ne siamo pieni, Castelletto, Regina, Lagaccio meno, pieni. Anche Lagaccio andando giù verso il Principe. Però questo significa dilatare i tempi. Per me la mia proposta è, tanto partiamo con questo che effettivamente, come ricordato da tutti, significa arrivare al Carmine e arrivare addirittura in via Balbi. E questo è qualcosa che avevo già presentato anche nel precedente mandato ed è rimasta, diciamo, ancora pendente. Quindi è un qualcosa che è datata. Beh, io non ho problemi a dire che l'ottimo è il bene il male del bene, quindi come detto le cose da fare sono tante, quindi l'abbiamo attenzionata, è una parte importante dei nostri quartieri, ne attraversa due, centro storico compreso. Quindi per me è da votare così, sicuramente sono d'accordo nell'organizzare una commissione permanente sulle Creuse, che è una proposta che possiamo fare.
Va bene, allora...
Una commissione permanente delle Creuse, secondo me, la 2 si potrebbe.
Bene, però diciamo che come questo suo ultimo intervento, per cui questa mozione la teniamo così e così la votiamo. E così la votiamo. Favorevoli? Contrari? Favorevoli, scusate. Non è un emendamento, ma deve diventare un ordine del giorno, per cui è ancora un'altra procedura. E il consigliere che l'ha presentata ci sta dicendo che la vuole votata così, giusto?
Sì, dicevo che è un tema, quello sulle Creuse, da attenzionare e da ragionare in maniera più sistemica. Io propongo che la Commissione 2 organizzi una commissione permanente per il monitoraggio di tutte le Creuse, ma questa è un'urgenza diversa, proprio per quello che vi dicevo, vandalismo, sporcizia, topi, un po' di criminalità, un po' tanta, e abitanti quindi non c'è solo un transito, ci sono gli abitanti che fanno quartiere lì, che hanno bisogno anche di essere attenzionati, e questo ormai da diversi mesi.
Certo, sull'urgenza sono d'accordo, è un po' che non la percorro, quindi indubbiamente però ce l'ho ben presente. Se si tratta appunto di sollecitare l'amministrazione comunale affinché proceda, credo che questo sia una cosa da fare. Come prima Creusa potremmo prenderla proprio come esempio, come diciamo prova di un intervento qualificato su una cresa importante sia per la viabilità, possiamo chiamarla così, se a piedi, visto che stiamo appunto in un momento in cui c'è anche pedibus, quindi è un momento in cui la viabilità a piedi viene raccomandata e quindi portiamola avanti.
Con l'invito alla seconda commissione di trattare questo. Rossi, Giampaolo.
No, volevo chiedere al consigliere Massa se non era possibile riportare, visto che non è passata dalla seconda commissione, secondo me sono perfettamente d'accordo sul fatto che questa cresa sia, come dire, un emblema proprio di quello che non è stato fatto in decenni. Però proprio per questo, proprio perché secondo me manca il... perché è dovuto andare via per altri impegni, l'assessore è competente. Mi prenderei ancora, se fosse possibile, la prossima commissione. Poi certo, lavorare poi sul resto della programmazione, perché secondo me l'assessore sta lavorando proprio su questo. Quindi non vorrei che per fare, come dire, ci impuntassimo su una cosa che magari ci ritroviamo a votare il prossimo consiglio, magari la stessa mozione, però il passaggio alla commissione 2, magari chiedendo anche all'assessore, potrebbe essere più importante.
Prego.
Grazie.
Sono i 34.
Giampaolo, sì, faccio
non
veloce. La richiesta va proprio verso la Giunta, quindi questa è una mozione, chiede alla Giunta di occuparsene, quindi Catano dovrà occuparsene. Se ne state già occupando, dirà me ne sto già occupando. La domanda è proprio questa, cioè che la Giunta prenda in carico questo tipo di interventi di riqualificazione e sistemazione. Io Catano l'ho sentito, devo dire che abbiamo discusso, questo non è un'attività in corso, lo sfalcio lo sarebbe stato, oggi l'ha iniziato. Quindi questo posso dire che siamo allineati. Tutto il resto no, è pending.
Così è Toso, vuole intervenire, poi dobbiamo
sì,
votare,
anche perché poi abbiamo l'emendamento sull'altra mozione. Certo. No, per tornare sul discorso invece di questa mozione presentata dal consigliere Massa, è possibile sicuramente creare quelli che sono i gruppi di lavoro temporanei, direi, forse si riferiva a quello il consigliere, e può essere sicuramente un'iniziativa che la Commissione 2 può mettere in campo proprio per uno studio e uno sviluppo anche di un progetto proprio dedicato alle crose, intese anche come un patrimonio del comune, oltre che del municipio, chiaramente.
Bene, grazie.
Però se il consigliere vuole votarla così...
è sua facoltà chiederlo, visto che lui ha presentata. So d'altra parte che l'assessore Cattaneo, con il quale lavoriamo insieme ovviamente sempre, c'è cioè la preoccupazione delle crose, ce l'ha ben presente. Sì. E anche diciamo in tutta la lista di priorità di cose che abbiamo fatto e che abbiamo scritto anche insieme. Bene, dunque votiamo. Allora, votiamo la mozione adesso presentata. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, viene approvata. Allora, se ci dite quella frase, così siamo in grado di poter votare anche velocemente entro i 6 minuti, che ci scusiamo con gli operatori. Prego.
Ok, perfetto. Allora, abbiamo modificato l'ultimo pezzo e si impegnano il Presidente e la Giunta di valutare all'interno dell'area dei giardini Semino, a Faccio su Via da Carbone, attualmente inutilizzata, la creazione di aree attrezzate per l'allenamento a corpo libero, dedicate a giovani ed anziani, con impegno del Presidente e della Giunta, previa verifica con gli uffici della sovrintendenza, di farsi interlocutrice con la direzione sport del Comune di Genova per trovare i fondi necessari per la loro realizzazione, coinvolgendo le associazioni del territorio ad una loro gestione.
Bene, poi ci date il testo.
Sì, certo, sì.
Però se avete ben inteso quella che è questa modifica, questa chiediamo di votare. Bene, l'avete ben intesa? Sì. Ok, e poi ci mandate il testo firmato.
Sì, mandiamo il testo.
Va bene? Grazie. Allora, se avete sentito bene, allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, quindi all'unanimità anche questa è stata approvata. E con questa ultima delibera, non ci sono altre cose, vero? No? Chiudiamo il nostro consiglio municipale alle ore 16:37. Grazie, buon pomeriggio a tutte e tutti voi. A presto. Scusate, allora, chi ha dato la disponibilità per il pedibus? Dovremmo sentirci in qualche modo, perché vedo dare anche l'appuntamento. E i badge. Prendete i badge, non vi dimenticate. Grazie. Giada, se vuoi dire i nomi di chi è il badge? Cozzolino. Ah, solo Cozzolino. Pierre.
Saranno ripetuti.